Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Buonasera, buonasera dottor Cruciani.
Dimmi,
buonasera,
dimmi.
Mi senti?
Sì, dimmi.
Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al apparenza.
Ma basta. Vai a fare in culo, va, ciao.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Non si può cambiare sto paese, credetemi, è una triste realtà e mi tocca commentarla. Io non mi arrendo, giannizzeri, compagnucci della sinistra, voi che odiate il mio paese, voi che alimentate il disordine, siete contenti, vero? Non bastano da sole le buone condizioni di questo governo. Ma cosa c'è a Roma, un governo di centrodestra che è impantanato, che non può agire? Io l'altro giorno ho avuto la conferma che l'Italia deve fare una brutta fine, è matematico.
Vogliono spiegare a poliziotti e carabinieri come cazzo devono fare il loro lavoro. Quando uno non rispetta le leggi e quando uno scappa davanti alle forze dell'ordine, lo vanno a prendere come cavolo gli pare.
A me, quando mi dicono di smettere di guardare la zanzara, perché mi dicono, ah, devi smettertela di guardare la zanzara, sono dei pezzi di merda, te sei un ignorante perché guardi la zanzara, io gli dico, adulatori, adulatori.
Da due giorni e passa, sì. Anche tutti i siti, mica solo noi, perché sì. Hanno ripreso la nostra trasmissione, figuriamoci, sì. Quindi uno deve essere contento. Poi dopo uno però si ferma un attimo a ragionare,
dici,
e dice, cazzo,
ma noi
da due giorni, sì. Da due giorni stiamo parlando di un signore che fa il falconiere.
Sì, questo è
cioè
vero.
Che cosa fa?
Questo è vero.
Cioè che cosa fa?
Sì.
Fa, prima che inizi una cazzo di partita, ma non cazzo perché è della Lazio o del Milan, generale, una partita,
sì.
Va lì e con il suo falco che ha addestrato, non si capisce a fare cosa, fa la sfilata con l'aquila prima che inizi una partita.
Corretto.
Stiamo parlando di questo.
Sì.
Il suddetto falconiere è accusato di aver violato il codice etico perché ha mostrato l'uccello che si è appena operato.
Assolutamente.
Quando mesi prima aveva fatto il saluto romano. Noi da due giorni,
tutto corretto.
Stiamo parlando di un signore che porta a spasso un'aquila da due giorni. E si sventola un codice etico etico per un signore che fa il falconiere.
Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
Ci sono quelli che sostengono che in Italia non ci sia democrazia, che è uno stato autoritario, che non si può dire più niente, eccetera, eccetera. Che c'è in pericolo la libertà di espressione, che il governo opprime le opinioni dissenzienti, che ci sono i fascisti, aiuto, ci sono i fascisti, eccetera, eccetera. Nella emissione televisiva di ieri, che si chiama Dritto and Rovescio,
ma come ti sbagli?
Aspetta, le cose avvengono lì avvengono le cose. A Dritto e Rovescio, un esponente di un partito politico che tu considererai, diciamo, marginale, ma che in realtà è un movimento politico esistente, di estrema sinistra, certo, ma all'interno del quale ci sono diversi esponenti che spesso noi ospitiamo e che ospiti anche tu, ho sentito dire, ma sono giorni che sento queste parole, che i carabinieri sono degli assassini, che i carabinieri hanno ammazzato, hanno ucciso, i carabinieri hanno ammazzato, hanno ucciso Rami e hanno provocato l'incidente mortale. Li hanno già condannati, lo ha detto apertamente. Lo faremo ascoltare tutto, non nascondiamo niente qui. D'altra parte è andato in onda ieri, per cui non possiamo nemmeno nasconderlo, diciamo.
Che cosa vuoi nascondere? Che cazzo hai messo sui siti?
Un esponente di potere al popolo ha detto chiaramente, incazzata dal sottoscritto, che i carabinieri sono degli assassini. Questo ha detto. Se vi pare normale, se vi pare normale, per carità, libertà di espressione, libertà anche di dire che i carabinieri sono degli assassini, ma non ci rompete i coglioni, non ci rompete i coglioni con la libertà, con l'autoritarismo, no? Che il governo Meloni impedisce alla gente di parlare e di manifestare. Qui ognuno fa il cazzo che vuole e per fortuna dice il cazzo che vuole. Altra polemica contro il sottoscritto, per esempio, è stata fatta da questi signori di Extinction Rebellion. Ora, i signori di Extinction, io vorrei precisare che cos'è questa organizzazione. Vorrei precisare che cos'è questa organizzazione, che si chiama Extinction Rebellion. Sono quattro gatti, per carità di Dio. Però sono dei militanti ambientalisti, diciamo, dei militanti ambientalisti. E va bene, perché ognuno può essere militante di qualsiasi cosa. Anche militante del buco del culo, per dire. Qualsiasi, non voglio fare nessun paragone, per carità. Ma va bene qualsiasi tipo di militanza. Qualsiasi tipo di militanza. Però vorrei precisare che cos'è questo gruppo. È un movimento non violento internazionale che usa la disobbedienza civile, fin qui, per carità, siamo tutti radicali,
sì,
per fermare la sesta estinzione di massa.
Bello.
La sesta estinzione di... Io vorrei innanzitutto precisare questa roba qua. Questi si mobilitano, si sono mobilitati, si mobilitano e si mobiliteranno per impedire la sesta estinzione, che sembra un non annuncio male, quasi, diciamo, da dinosauro, la sesta estinzione, sì, di massa. E che sarà mai? Sì. Quando arriverà sta sesta estinzione di massa? Ma lasciamo perdere le mie ironie. Io ho detto semplicemente una cosa nei giorni scorsi. C'è stato un caso a Brescia in cui ci sono state delle perquisizioni da parte della polizia con successive proteste da parte di alcuni militanti, donne, femmine. Perché dicono che non si devono fare delle perquisizioni, non si devono far fare dei piegamenti, che hanno fatto togliere i vestiti. D'altra parte, le perquisizioni si fanno togliendo i vestiti, non con i vestiti addosso.
Pure.
I piegamenti. Pazzesco. Tutto rientra nella prassi. Tutto rientra nella prassi. È tutto consentito, in alcuni casi anche volontario. Cioè, se ti opponi non lo fai nemmeno. Effettuato, perquisizioni effettuate da poliziotti donne nei confronti di militanti donne, secondo tutte le regole. Se poi qualcuno ne ha approfittato per, che cazzo ne so, per fare altre cose, ma quella è un'altra questione. È un'altra questione. Ma perquisire facendo fare dei piegamenti, perquisire denudando delle persone, è normale. Dico al mio amico Mattia Feltri, che ha scritto che è una prassi, riferendosi a quello che ho detto io, una prassi pessima, di stampo cileno, dispotica, umiliante, dunque violenta. Amico mio, se vuoi che la polizia, di fronte a manifestanti che avevano fatto violazioni di legge a gogo, dicano: prego, facciamo le perquisizioni, ma restate vestiti. L'esempio che ho fatto è quello della Molotov. Ma era un esempio, chiaramente, no? Possono trovare una Molotov. Era un'esasperazione per dire che nel corpo uno può nascondere qualsiasi cosa. Può nascondere, che cazzo ne so, un coltello, della droga, qualsiasi cosa.
Questo è ridicolo, dai. Ma ridicolo.
E lui dice ridicolo. Le follie, terza cartolina, le follie del wok. I danni del wok. I danni del wok. Un neonazista. Credo in Germania, anzi in Germania, è stato accusato di odio razziale e rischia di andare in galera. Sai che cosa ha fatto questo?
È neonazista.
Ma sai cosa ha fatto? Cosa ha fatto questo qua? Si è dichiarato donna. Siccome in Germania con una legge puoi dichiararti donna facilmente, basta praticamente una carta bollata, bastano 50 euro di autocertificazione e dici: io da questo momento in poi sono femmina. Amico, adesso vai ad accusare questa femmina, avrà dei vantaggi. perché lo ha fatto? Le follie del wok. Un neonazista si dichiara femmine per avere un vantaggio perché rischia l'arresto. E adesso ve la prendete in quel posto. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
Mi dispiace che in questa lunghissima carrellata, in questo inutile editoriale che hai fatto pro governo, con
Marchette inseriti all'interno
a favore di un'azienda che ti dà anche da mangiare e che certo fai benissimo ad omaggiare, figurati, è una grande azienda italiana per cui anch'io ho avuto l'onore in passato di lavorare, The Mediaset. Dopo tu, questa tua lunga prolusione totalmente inutile, hai dimenticato di dare l'unica notizia della giornata, vale a dire il rinvio a giudizio del ministro Santanché, rinvio a giudizio che ora comporterà il ministro
per
a processo.
Per carità.
C'è il tuo imbarazzato silenzio.
Ma figurati.
Lo capisco, perché a casa di Danielina sei stato più e più volte.
Veramente Danielina conosciamo l'audio. Conosciamo l'audio della tua telefonata.
Ma vedi la mia libertà qual è? Quella di poter dire che se un ministro è rinviato a giudizio con quelle accuse lì per aver sostanzialmente per il fallimento della sua società
che
guidava quando non era ministro.
Io credo che
questa sia una questione politica che debba essere approfondita.
Per te si deve dimettere, a me non me ne frega nulla, ma non me ne fotte nulla.
La approfondirò
figuriamoci.
Danielina cara,
già oggi fatemi sentire.
Danielina cara,
questo è il modo in cui ti riferivi a Danielina cara al telefono.
Non esistono miei audio uguali.
Chissà perché non esistono. I tuoi esistono. Danielina cara. Eccolo là. Danielina cara, i tuoi esistono, i miei
non toglie che la mia, cioè non toglie che la mia rimane una critica politica.
Non ho questioni
personali, la mia è semplicemente una critica politica. Poi se mi chiedi
si deve dimettere o non si deve dimettere? Si deve dimettere o no?
Ma immediatamente.
Per me no, a me non me ne frega nulla,
governo.
Ma non me ne frega
Dopodiché,
nulla.
Se mi chiedi,
me ne frega
è simpatica Santanchè, ti dico che è molto simpatica, quindi figurati.
A me non me ne frega assolutamente nulla.
Beh, è una questione politica.
Non me ne frega nulla.
Altri ministri si sono dimessi.
Che si dimetta
ovviamente
o non si dimetta,
pensa,
non mi cambia un cazzo. Non mi cambia un cazzo.
San Giuliano che si è dimesso anche per motivi più futili. Sto dicendo.
Allora,
per
a proposito della vicenda Rami, di questa, a proposito ancora
ben
della
più futili, motivi ben più futili, vabbè. Ben più futili. Non c'era stato nessun rinvio a giudizio di Gennaro, nessuno. Eppure si è dimesso.
Allora ti faccio ascoltare.
Non c'era all'epoca nessun rinvio a giudizio. Io vorrei che ci fosse un minimo di ragionamento politico.
Vabbè, non me ne frega nulla.
Vorrei.
Allora, non me ne frega nulla. Zero totale. Collot. Potere al popolo. Sentiamo.
Intanto mi sembra che il video che abbiamo appena visto non debba rappresentare un attenuante rispetto a quello che è successo, visto che mi sembra il minimo che i carabinieri abbiano dato soccorso, se no a reato di omicidio staremmo indagando anche reato di omissione di soccorso, quindi mi sembra il minimo, mi sembra un attenuante.
Allora, siccome nel video che è stato mostrato i carabinieri si danno da fare naturalmente per soccorrere i ragazzi in moto di cui uno morto, lei dice il minimo prestare soccorso, il che è vero naturalmente.
Beh,
assolutamente
c'è un obbligo,
assolutamente,
peraltro. Se no ci sarebbe il reato di omissione di soccorso, insieme al reato di omicidio.
Dunque, secondo la Collot, potere al popolo, esiste un reato di omicidio sui carabinieri? Non si è deciso un cazzo, però secondo lei è già omicidio.
Ritengo vergognose le parole di Cruciani, che di fronte a quello che è successo si permetta di dare la colpa all'altro ragazzo.
E ti credo.
E mi sembra che le reazioni della politica siano state a dir poco tiepide rispetto alla gravità. Cioè, oggi bisogna parlare di omicidio, poi andremo a verificare se è un omicidio colposo o meno. Rami è morto o no? Io penso sia stato ammazzato.
Da chi? Ammazzato? Cioè, se c'è una...
Come da chi?
Se è morto ammazzato, significa che c'è un omicida, che c'è un assassino in circolazione.
È stato ammazzato chiaramente dai poliziotti, ammazzato dal suo amico.
È stato ammazzato dai carabinieri. Vai.
I carabinieri esultavano perché erano caduti in motorino. Vi sembra normale?
Nessuno esultava.
Vi sembra normale?
Danielina, cara, sono in diretta alla radio.
La Zanzara.
zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Parento, lecchi il culo a Gabrielli perché è il chip, fa chip e ciò con Sala che è di sinistra. Ecco perché le sue stronzate ti sembrano tanto geniali. Perché se Gabrielli fosse il galoppino di un sindaco leghista, te gli sputeresti in un occhio. Sei solo un sacco di merda.
Scusate, l'avevo già chiesto una volta, ma non ho avuto risposta. Rifaccio la domanda, ma Parenzo lo sa di essere un coglione?
Quanto cazzo mi stai sui coglioni, Parenzo, che quando uno parla fa ma vaffanculo, coglione!
Allora ragazzi, ripeto per l'ennesima volta, la questione delle perquisizioni effettuate nei confronti delle ambientaliste.
Tu dovresti chiedere verità e chiarezza, ma non no? C'è perché sono delle ambientaliste, non sono delle terroriste. Detto bene, sono delle ambientaliste.
Quando tu fai una manifestazione davanti a un luogo non autorizzata, commetti varie infrazioni, se non addirittura reati, vieni convocato in questura, ti fanno delle perquisizioni. Punto e basta. Il ministro Piantedosi, e penso che pensi che sia una brava persona, Piantedosi, ha sostenuto che si è trattato di perquisizioni perfettamente legali, perfettamente autorizzate. Punto e basta. Non rompete il cazzo con queste puttanate. Se non ti va di essere perquisito, non ti va di e soprattutto non vai a fare cose illegittime. Ma che c'entra?
Scusami. Est modus in rebus, sì, dicevano i latini. Est modus in rebus. Se uno va a fare una manifestazione, non può essere perquisita.
Senti questa qua.
Se è una manifestazione pacifica, ovviamente.
Ma che c'entra? Era una manifestazione non autorizzata in cui a un certo punto le persone, dopo varie infrazioni, sono state fermate e portate in questura e perquisite. Cose normali. E poi questa ribellione, come la vuoi fare sta ribellione? In punta di penna? Come la vuoi fare sta Extinction Rebellion? Vuoi fare la ribellione? Vai là e affronti la polizia a viso aperto. E che cazzo? Se stanno a fare i problemi sulla perquisizia, sulla perquisia. Dai, su. Ma ha perquisito e mi ha detto questo e mi ha detto quest'altro. E che cazzo?
Tesoro, scusami.
Forza.
Bisogna valutare, c'è un peso diverso delle cose. Se uno fa una manifestazione spacca tutto, deve essere fermato e portato in questura. Ma se uno fa un flash mob, non è un flash mob.
Senti questa qua che dice hanno perquisito le persone femminilizzate. Si chiamano donne, amica mia. Si chiamano femmine. Si chiamano femmine.
Inizia una perquisizione estremamente invasiva. Un tipo di perquisizione che però viene riservato solo alle persone socializzate donne, solo alle persone femminilizzate. I nostri compagni non subiscono questo tipo di perquisizione.
Ma chi te l'ha detto? Uno viene perquisito. Cioè tu donna vieni perquisita da donne, da funzionario donne, e vieni denudata per essere perquisita. Che cazzo ne sanno quelli che in mezzo non c'hai qualcosa, porca troia? È una perquisita, una famosa perquisia, te la ricordi la perquisia? È la perquisizione, questo è, dai. Pretendono di vedere le mutande, dice. Ma per forza che pretendono di vedere le mutande, è una perquisizione, porca troia. Non vuoi essere perquisita? Non vai a fare una manifestazione non autorizzata. Non ci vai. Se i poliziotti pensano che tu debba essere perquisita, ti perquisiscono, porca puttana. Ma queste come la vogliono fare la rivoluzione? Ma come la vogliono fare la rivoluzione? Con gli avvocatini? Con gli avvocaticchi? Con che cosa?
Ma perché ti devono portare in questura? Io capisco. Ma per farti fare le flessioni?
Ma perché la prassi? Cambia, prassi? Cambia la prassi.
Quella la si userà per le persone violente, non per le persone che hanno fatto un flash mob. Ma su, dai.
È incredibile, è incredibile, è incredibile. Feltri.
Uno fa un flash mob e ti fanno fare
Feltri. Mandatemi il meglio di Feltri, il meglio di Feltri, vai.
What the fuck? Che più videogiochi. Vuoi dare ai carabinieri e ai poliziotti che guadagnano pochissimo, si sacrificano moltissimo, e adesso cosa vogliamo? Li vogliamo anche giudicare dei privilegiati? Ma scherziamo, lo scudo ci vuole, perché è chiaro che quando tu sei costretto ad avere a che fare con i delinquenti capita di dover anche reagire.
Ma da questo punto di vista devo dire la verità, nulla questio, nulla questio, nulla questio, nulla questio.
È la solita feltrata, possiamo dirci, è la solita feltrata.
Questa è la retorica della sinistra, no? Che predica l'accoglienza e poi si vede come chi accogliamo. Vabbè, io credo veramente che sia assurdo. Certo che li accogliamo, ma cosa voglio? Dobbiamo anche fornirgli l'automobile, una casa, diciamo, minimo di 200 metri. Cosa dobbiamo fare? Ma mandiamoli via e buonanotte.
Mandiamoli via e buonanotte.
Ma come mandiamoli via? Mandiamoli via
e buonanotte. E buonanotte.
Comunque ultimamente
Giuseppe da Torino,
imbarazzante.
Giuseppe da Torino, vai Giuseppe.
Pronto?
Dimmi
Cruciale, una domanda che non te l'ho fatta la settimana scorsa.
Sì, dimmi.
Ma
dimmi.
Se nella moto scooter dell'incidente di Rami, al posto di Rami c'era tua figlia, no? Tuo figlio, facciamo un esempio. Tu come reagire?
Ti rispondo subito, amico mio. Ti rispondo immediatamente, guarda, proprio me l'hai strappato di bocca. Allora, la cosa è fondamentale. Io pretenderei, se metti dovesse accadere, potrebbe anche accadere, per carità, che mia figlia, un mio parente, mio cugino, mio fratello, eccetera, scappa di fronte a un posto di blocco, io pretenderei, scappa per chilometri e chilometri, e impazzando per la città, e sfiorando altre macchine, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo visto. Io pretenderei dai carabinieri che li inseguissero fino all'ultimo istante. Questo, se non lo facessero, mi incazzerei. Se i carabinieri non inseguissero miei parenti, che mettiamo in un momento di follia, fuggono a un posto di blocco, io mi incazzerei con i carabinieri. Io pretenderei l'inseguimento dei carabinieri a un mio parente. Questo, la risposta me l'hai tirata fuori dalla bocca, amico mio. L'inseguimento.
Cioè, sì, ma io non sto dicendo quello, però capisci che tu magari hai anche un familiare morto poi.
Ma no, quello è un altro discorso. Te lo ripeto, se un mio familiare durante un inseguimento morisse, se un mio familiare sfuggito a un posto di blocco, in ma fuga da un posto di blocco, morisse durante un inseguimento, io direi
la
amico mio parente stretto,
senti la castronata,
hai fatto
adesso
la cazzata.
Sentila.
Del secolo, che ti è costata la vita, punto. Non
senti,
me la prenderei
la
con i carabinieri.
Senti,
chiaro o no? È chiara questa risposta? È chiara?
Senti la castronata,
per carità. Vorrei avere comunque delle risposte chiare.
Vabbè, cioè, Domenico da Roma, non c'è un cazzo da dire. Domenico da Roma, dimmi.
Premetto che sono deficiente, che sono stato mezz'ora a aspettare per parlare, a far freddo fuori.
Vabbè,
no?
dai, vai.
Premetto
avanti.
Questo, no, ho scoperto che tu sei
la perquisa.
Mi dicono la perquisa.
Dimmi.
La perquisa non so, parla per facile, perché io sono la terza media.
E vabbè, è uguale, non è un problema.
Non c'è assolutamente nulla.
No, io
non c'è
formalmente
nulla.
C'ho la laurea, ma non conta.
sì, le scienze.
Vabbè, dai, Domenico,
vabbè, al di là di questo, al di là di questo, ho scoperto che sei nato Radio Radicale. Tu che radicale c'è in cazzo.
Sì.
Per Poro Panella se esce da dentro la tomba. O sta a fare porta giorni, lo
sai,
no,
ma non è che uno rimane uguale a se stesso nella vita.
E basta.
Vabbè, ma questa è la tua opinione, a me me ne sbatto i coglioni.
No, è quello che dici, non è la mia opinione,
no, ma io
è quello
me ne
che
sbatto.
Tu esprimi.
Ma per carità, lo puoi dire, te lo faccio dire apertamente.
Lo dico, sei tanto un fascista.
Ma tanto me lo dicono sempre in questi giorni. Che problema c'è?
Lei lecca culo perché lei è più culo.
Al governo, al potere, vabbè,
detto questo, per quanto riguarda il povero Rami, perché il povero ragazzo che è morto,
perché
no?
Non se la prendono, perché non se la prendono con chi guidava la moto?
Però fammi parlare,
dimmi.
Non fare il coso, il logorroide. Se tu hai guardato, bravo, correggimi, che io sono una persona ignorante, tu sei una persona intelligente,
intelligente e leccaculo, le due cose spesso non vanno insieme, oppure possono anche andare insieme. Fermola.
Questo programma
può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se mi parla al telefono che la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se mi mandano i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Ma parenti, ho rotto i coglioni con questi treni, eh? Ma lo sai che sono 15 anni che prendo i treni e hanno sempre fatto cagarci, sono sempre stati in ritardi. Mamma mia, ma si vede che ti porta camale.
Comunque, da quando hanno ammazzato Rami, guarda caso, tutti gli ascoltatori della Zanzara vengono fermati ai posti di blocco e loro sono bravi, non vanno a puttare, non si drogano, sono tutti bravi loro. Tutti fermati, tutti bravi. Ma andate a fanculo, fasci di merda.
Che succede? È stato Bettino Craxi.
Ah, spatalo.
Sigonella Docet, non so se ti ricordi.
Sì, assolutamente.
L'unico momento in cui abbiamo dato carne agli enchi americani, va bene?
Spatalo con Ruggero, spatalo intervista Ruggero, un caldo assoluto.
Mamma mia, manca soltanto il muso di Firenze. Che tutti ci hanno inzuppato il biscottino, ma se tutti i politici. L'unico che ha pagato è stato Crack. Sì.
Senti Ruggero,
c'è anche a parlare l'ospite.
Al loro posto, certo.
Al loro posto, e tuttora ci sono in Parlamento.
No, due idioti che si danno ragione.
Delle figure strane.
Figure strane,
quasi. Anche, diciamo la verità.
Siamo stati nobili, ma vabbè.
Ma le prendono le telefonate o no?
Glossa anche sulla questione russa.
Ah, una glossa?
Visto che il sottoscritto è uno dei fondatori dell'associazione Veneto Russia, fra le altre cose.
Ah, Veneto Russia, senti.
Certo. Perdonami.
Vuoi che io mi faccia mancare tutte queste cose qua? Cioè,
perdonami, allora facciamo una cosa. Che me, se voglio sapere di più, con calma.
Un cult da non perdere, Spatalino Montanelli, e Ruggero.
Montanelli abbiamo, Montanelli che intervista. Non lo sapevo.
Allora ti faccio due esempi della
quella non è televisione, che quella cos'è? è defecazione non è televisione, è una forma di defecazione, non è non lo sapevo, è defecazione,
è un cult assoluto, ragazzi, è un cult totale. Ma è un cult assoluto,
una roba, da.
io adoro queste situazioni, sì, surreali.
Adoro
queste situazioni surreali, improvvisate. Ruggero che va ospite lì, che ogni le pause, le incertezze, i vuoti, la regia che non funziona.
È un vuoto cosmico, quella trasmissione condotta da quel signore lì, quello è un vuoto cosmico.
Allora, due
proprio.
Esempi di politicamente corretto, residuo ma ancora esistente, per carità. Oggi, durante una conferenza stampa di un allenatore che si chiama Sergio Conceição, che è l'allenatore del Milan, Milan ha risposto a una domanda su un giocatore, che poi era suo figlio peraltro, che dormiva in stanza con un altro calciatore, e Conceição ha risposto, era una battuta naturalmente, qualcuno lo paragona addirittura a Vannacci, ma mio figlio è un uomo, è maschio, per carità, non dormiva, cioè, capito, una battuta fatta da Conceição passa, una battuta fatta da Conceição, mio figlio è un uomo, passa come una praticamente omofobia. Ma andate a fare in culo, vai!
Volevo fare una domanda sul mercato e su un giocatore che dormiva in stanza con suo figlio Rodrigo, ma abbiamo capito che oggi non... Sì, Joao Felix. Ma lasciamo perdere, gliela faccio domani. Gliela faccio domani.
Messa così, mio figlio dorme con una moglie. No, attenzione, lui è veramente un uomo, eh.
Mi ero preparato l'aneddoto.
Attenzione, lui è veramente un uomo. Mio figlio è veramente un uomo. E qual è il problema? Ci sono consiglieri regionali che hanno detto una vergogna, tutti zitti.
Ma sì, è una battuta
ma che infelice, porca troia! Avete rotto il cazzo, come quell'altro. E il consigliere comunale Viale, no? Del nostro amico Viale sulla casalinga.
Sì,
ha
radicali.
Fatto una battuta sulla casalinga.
Vabbè, un po' diverso.
Ci sono interrogazioni. Si è rivolto a delle altre consigliere in una polemica tutta interna di cui non ce ne può fregare di meno, dicendo andate a fare le casalinghe. Ma la casalinga è un mestiere nobilissimo, Viale.
Sì, ma è un modo un po' dispregiativo.
Dai, ma avete rotto i coglioni, dai.
Conoscendo Viale, non penso che volesse offendere, ecco.
Guardate conto, chi se ne frega, guardate, no, ragazzi, guarda, non è che poi se l'aspetto personale supera la questione politica, avete sbagliato lavoro. Tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe. Non so, fate cosa volete. È chiaro, è certo.
Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Pierluigi da Alessandria, Pierluigi da Alessandria, dimmi.
Buonasera, buonasera.
Dimmi.
No, volevo intervenire sulla frase che ha detto la. Rappresentante di potere al popolo, no?
Sì.
Definendo i carabinieri assassini.
Praticamente ha detto che hanno ammazzato. I carabinieri hanno ammazzato. Sono degli
assassini. Hanno ammazzato, sì.
Hanno ammazzato.
Ma io, la prima domanda che faccio io: cosa avrebbero voluto fare i carabinieri una volta che intimano l'altro?
Amico mio, guarda, no, guarda, ormai stiamo ripetendo la stessa cosa. Ormai stiamo ripetendo.
Il tema non è questo.
Il tema è solo questo.
Il tema è che essendoci un morto, si deve capire la dinamica di quello che è accaduto.
Ma grazie al cazzo, dai, non essere banale.
Secondo, è un dato di fatto che i carabinieri hanno intimato i testimoni di cancellare i video.
Ma
questo è un dato di fatto.
Sì.
Se tutto
ma
questo allora, per voi è normale, il morto se sono e far cancellare i video, scusate, se sì. Tutto questo, scusate, se per voi è normale che vi sia un morto e che si chieda in loco di cancellare i video,
sì,
se per voi questo è normale,
cioè,
io
è
alzo le mani al cielo,
normale,
posso fare una domanda?
Tant'è che
dimmi,
la magistratura,
Luigi,
ma anche
dimmi.
L'arma stessa
ma
dei carabinieri
hanno intimato al presunto testimone di cancellare il video, come diavolo è che ci sono un sacco di video
che
dimostrano l'incidente?
Beh, come lei sa, amico caro, avendo fatto delle perizie sul posto, come abbiamo fatto noi con i nostri inviati, come lei ben sa, ci sono due fonti che si chiamano fonti primarie. La prima è quell'immagine girata dentro la telecamera dei carabinieri che guidano la macchina, quindi quella lì sono loro che guidano la macchina, le telecamere hanno ripreso. Quindi questo è una prova inconfutabile del governo di seguimento. Ci sono le telecamere di sorveglianza di quella via e ci sono i filmati che si stanno cercando di recuperare
per capire se c'è stato lo speronamento,
certo,
se c'è stato il tocchettino, se c'è stato il piccolo rimbalzino.
Roberto
da Milano, se la prendessero con chi guidava la moto, forza Roberto, dimmi.
Ciao Giuseppe, no, niente, vuol dire sempre su questa faccenda di rami, cioè i carabinieri hanno sempre ragione, voglio dire, nel senso che praticamente loro devono operare, cioè quando tu insegui una macchina, cos'è? Gli chiedi per favore ti posso seguire? Cioè non è che cosa stiamo parlando? Comunque ormai tutti i giorni questa roba qua, secondo me le forze dell'ordine devono avere mani bianche, cioè carta bianca.
Fermo.
Come al solito adesso Spatalino, che è un gigante del pensiero ma anche della bilancia. Pronto?
Prego, ti stiamo ascoltando.
No, volevo chiedere al signor Ruggero se riconosce la Repubblica Italiana.
Bravo, bella domanda questa, intelligente, bella, giusto.
No.
Hai altro da
riconosce la Repubblica Italiana, mi scusi.
Perché l'orizzonte culturale dei tradizionalisti cattolici è un orizzonte anche.
Ma chi se ne frega?
Ecco, ma Spatalino, che è un vero fascista, un vero ammiratore di Mussolini,
esatto.
Come può invitare uno che non riconosce manco la Repubblica Italiana?
Perché
ma
io,
stiamo parlando?
Perché io sono, è la dimostrazione che sono. Ma il vero liberale sono la persona che accetto accetto qualsiasi cosa. Chiudilo sto villano, vedi, entri in contatto con noi, ci offendi e continui a usare espressioni ingiuriose. È correttezza la tua, io non so tu chi sia, ma non è il tuo.
È andato all'attacco, Spatalino, è andato all'attacco.
Corretto di comportarti.
Oh,
non è il modo corretto, non è
Roberto
il modo
da
corretto.
Milano. Comunque
non è il modo corretto di comportarsi, mentre quando viene qui fa fight, non è il modo corretto.
Però
dice
posso
della
dirti una cosa, alcuni giornali a proposito di Conceição già cominciano a scrivere scivolone Conceição, il mio figlio ha letto con un uomo, ma lui è veramente un uomo. Ma ragazzi, ma non vi vergognate?
Beh,
cioè di attaccare uno semplicemente perché ha detto è veramente un uomo,
un
ma che cazzo vuol
gusto.
Dire? A parte anche
cattivo
se vole, anche se non avesse piacere
brutta
al fatto
battuta.
Che ma qual è il problema?
Brutta.
Ma qual
brutta.
È il problema? Avete rotto il cazzo con questa storia, avete rotto i coglioni, Roberto da Milano.
Molto brutta.
Scivolone, ma quale
infatti,
scivolone?
Ma ormai noi cioè gli etero sono diventati come dei morbosi, non lo so, cioè, è normale, no, cioè come si, cioè vabbè, io sto dicendo l'omosessuale fa quello che vuole, nel senso che può fare, se tu vuoi mettere il cavolo del cazzo dove vuoi, il culo, quello, però cioè non è una cosa normale, dai, cioè,
cosa non è normale, essere omosessuale non è normale secondo te?
Non è normale, cioè non è una malattia, non voglio
però
dire
tu
che
dici
sia una malattia.
Non è normale, non è normale.
Non è normale, nel senso che cioè Dio ci ha fatto donna, uomo e donna, perché devono stare uomo e donna. Se poi tu vuoi fare quel cavolo che vuoi, ti fai frustare, fai quello che vuoi, fai anche quello che vuoi, ma non mi interessa, cioè non è una cosa che è ortodossa, è una cosa decisamente
cioè tu stai dicendo
che
sono anormali, gli omosessuali sono anormali.
Sì, è una cioè non è una malattia, nel senso che non è che devono devi curarli, no, ognuno ha i suoi pensieri e via e va così come.
Sì, però
come
tu dici
andare.
È un'anormalità, diciamola tutta, è
sì,
un'anormalità.
Non è normale, non è una normalità, cioè
ragazzi,
un uomo
questo
deve andare con una donna, la donna con l'uomo è normale, voglio dire.
Se lui dice, ma se lui dice che è anormale, potrà perché essere condannato questo, Roberto per una
no
frase del genere, potrà essere no condannato.
È molto
essere
offensivo.
Questo l'ha detto Dio, la dice la Bibbia,
l'ha detto Dio, adesso possiamo
vabbè,
anche farne a meno
senso,
di questa considerazione.
Voglio,
l'ha detto Dio,
sì,
che cazzo vuol dire?
Fare,
ha detto Dio.
Non voglio
non c'entra
fare
niente,
dai. Fermo.
Hai detto quello che dovevi dire, fermo là.
La zanzara.
Grugia, per ovviare alla mancanza di bidet tu devi fare sputo su carta igienica e il bidet non serve quando non c'è.
Vorrei insegnarvi un metodo per poter usare il bidet senza averlo, tipo per te Cruciani quando sei lì alla zanzara. Basta mettere un po' di acqua sulla carta igienica, piegarla
sì,
magari
carità,
in quattro veli, e quando vai a pulire fa effetto bidet. Ne puoi usare molta di meno, quindi meno spreco, e l'effetto è fantastico. Lo faccio anche a casa, ti dico la verità.
Sì, per carità, però non è che uno va in un bagno pubblico ha subito tutto a disposizione, no? Devi prendere la carta igienica, andare lì, bagnarla e mettersela nel sedere, insomma è complicato, qualche volta uno non ci pensa e si trova oggettivamente senza bidet in una
che
situazione
orrore
complessa, in una situazione complicata. Però io me ne fotto, prendo
orrore,
tonnellate di carta igienica e comincio a grattare
mamma
il culo.
Mia.
Qual è il problema? Qual è il problema?
Mamma mia.
Allora, ti
che
faccio
dispiacere,
ti faccio
che
sentire
dispiacere
questi due WhatsApp che sono arrivati nei giorni scorsi da parte di un signore da Massa, di un signore da Massa che è Mario da Massa, che poi oggi si trovava a Milano casualmente e ci è venuto a trovare. Presentiamolo in questo modo, vai regia, vai.
Arezzo stronzo, per un paese pulito ci vuole Benito. Mario da Massa.
E questo è il primo, andiamo col secondo.
E questo è già l'antipasto, come
sì,
dire.
Sì, andiamo col secondo.
Sì.
Parenzo stronzo, per un paese
sì,
senza delinquenza ci vuole Sua Eccellenza Mario da Massa.
Queste sono le due freddure di Mario,
idiozie
di Mario da Massa, che è qui presente col maglione nero come me, però adesso non c'è nessun tipo di collegamento, diciamo, precisiamolo.
Insomma,
su. No, buonasera,
insomma,
dottor Mario da Massa.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Lei è dichiaratamente fascista, dunque?
Assolutamente, direi. Sì, certo.
Cioè, lei non è un gioco, diciamo?
No, che gioco.
Cioè, lei ama
io,
Sua Eccellenza?
Sì, io ho avuto sempre un'ammirazione.
Per Sua Eccellenza?
Sì, assolutamente.
Ha fatto molte cose positive?
Sì, sì. Ha fatto tante cose positive.
Lei che fa di mestiere, dottor Mario da Massa?
Io sono un cavatore.
Un
cavatore. Lavoro nei cavi di marmo.
Sì,
certo.
Ma lei non ha mai nascosto questo suo apprezzamento per Sua Eccellenza Benito Mussolini?
No, perché per me è stato l'ultimo uomo forte che è stato stato in Italia.
L'ultimo uomo forte.
No, ma sai, se mi permetti di interloquire, non la reputo una stranezza così grande.
Perché?
Visto che ci sono persone a cui piace farsi pisciare addosso,
sì.
È chiaro che un adulatore di Benito Mussolini è perfettamente in linea con il racconto che questa trasmissione fa.
Sì, Parenzo, il problema qual è?
Gente,
che te il latte l'hai preso dal tuo nonno, che era un grande fascista, oltre massone.
Beh, questo però è un conoscitore di questa emissione radiofonica.
Questo è un argomento.
Quando eri piccolo ti faceva sentire
corretto.
Giovinezza e
questa è una falsità. Invece, a Bologna lo vedevo pochissimo.
Ma non è vero,
paterno.
Non è vero.
Questo non lo possiamo,
io.
Non lo ammetterei mai, ma è così.
Ma però che c'entra?
Grazie a Dio, noi non ci siamo mai visti.
Sì, no, ma certamente.
Il mio giudizio sul fascismo è quello di crimine assoluto. Questo è il mio giudizio.
Vabbè, il suo giudizio. Io lo rispetto, ma non me ne frega un cazzo il tuo giudizio assolutamente.
Se vuole, le do un giudizio su di lei, se le fa piacere. Se Giuseppe mi dice: David, che giudizio dai tu di questo signore che lavora nelle cave,
te lo chiedo.
Dice di essere fascista? Io, nella mia, per carità, poi sbaglierò. Figurati,
per carità di Dio.
Lo paragono a una busta di piscio che sta lì da anni. Quindi attento al dettaglio:
una busta di piscio non prodotta nella giornata di oggi.
Io sono piscio e te sei merda.
Io ho detto una cosa molto specifica,
sì,
che non penso possa far arrabbiare nessuno.
No, ma non mi arrabbio mica.
Questa persona che tu hai in studio è una busta di piscio che ha almeno 10 anni. C'è una busta che tu apri un armadio, a un certo punto dici: oh, cosa avevo lasciato in questo armadio?
Sì.
C'è un maglione, c'è un libro e c'è una busta di piscio. Ecco, questo ospite è questa cosa qua.
No, non è un ospite, è un ascoltatore che passava qui da Milano oggi, da Massa.
Perché non aveva niente da fare.
Ma poi lei ha detto che
nulla.
Che aveva delle cose da portare.
Sì,
non ho
certo.
Che cosa, scusi?
Ti ho portato un regalino.
Ma che cosa ha portato, scusi? Mi faccia capire.
Ti faccio vedere.
Ma questo è il busto del duce, scusa.
Certo, sì.
Cioè, questo è di marmo, di Carrara.
Marmo zecchino, sì.
Marmo di Carrara, questo è un busto del duce, ma
mettilo
è
nel gabinetto della radio che serve sempre.
Questo è per me,
certo,
è un regalo per me questa roba qua. Ma questo è un bellissimo regalo. Io sono un grande.
Una volta un medico che è venuto qua ci ha
spiegato questa roba qua. Eccolo qua, è un busto.
Io sono un
estimatore dei busti in generale. Non ho anche uno di Stalin a casa.
Ho anche un busto
di Stalin, piccoli, non grandi. Questo è un busto di Sua Eccellenza. Questo chi l'ha fatto? Questo busto di.
Questo è roba antica.
Questo è di marmo di Carrara. Solo questo hai portato o qualcos'altro?
No, ho portato anche piccolino uno per dare a David. E poi lui gli ho fatto fare anche un membro di marmo. Ne farà uso lui di quello che.
Ecco, quello sono due prodotti che vanno molto
però
bene.
C'è anche il regalo per te, c'è anche il regalo per te,
sì,
Capitavino.
No, sì.
È un busto di Sua Eccellenza, ma te lo prendi o no sto busto? Non ho capito.
Il membro di marmo e il busto vanno insieme, su questo è una scelta corretta.
E d'altra parte tu dici membro di marmo,
sì, appunto,
e il busto anche in queste ore con il falconiere,
ma tanto
in queste ore con il falconiere.
David, tanto anche David. Anche nelle tue vene scorre sangue nero.
Cioè, e tu dici per il nonno? Per il
sì, certo. Sì,
vabbè,
sì,
adesso
sì.
Non è che il fascismo si tramanda col sangue.
DNA. Lui sarebbe stato più grande ruffiano se fosse stato con Mussolini.
Cioè, con Mussolini sarebbe stato fascista.
Sarebbe stato morto, sarebbe morto insieme a lui.
Sarei morto per colpa sua.
No, insieme a lui. No, per colpa sua, insieme a lui.
Mio padre
saresti stato piazzare Loreto insieme a lui. Stai zitto.
Mio nonno paterno, che era uno che ha subito
c'è un regalo
il fascismo
per te,
è dovuto scappare in Svizzera per colpa
era anche lui.
Vabbè, ma
non dire cazzate,
no, però scusami,
mio nonno paterno è scappato in Svizzera
però,
per colpa
di Mussolini. Questo qua è per Parenzo, questo piccolo busto
uno per te, uno per Parenzo, quello piccolo per Parenzo,
quello, vabbè, ci sono
ecco
due,
quello mio lo puoi mettere nel cesso che servirà ai colleghi quando sono lì per ispirarsi.
Va bene, io non ho capito che cosa ha fatto di buono Mussolini, secondo te? Adesso andiamo in.
Sì, no, è stato un politico che ha fatto.
Cosa?
Un politico?
Sì, ha fatto oltre le scuole, le strade, ha fatto tante cose. Sì.
Le scuole.
L'edilizia popolare.
L'edilizia
popolare. Oltre le pensioni.
Le solite cose, va bene. Grazie.
Oltre
Mario.
Le leggi razziali anche. Le leggi razziali.
Stai zitto, stronzo.
Allora, ragazzi, io non capisco voi, veramente vi ha dato di volta il cervello. Va benissimo, ci sono i mussoliniani, eccetera, però ci sono anche i coglioni oltre ai mussoliniani. Ci sono, ecco, sicuramente i mussoliniani.
Prima appartiene, no, non mi
permetto, non mi permetto. Cioè, ma i coglioni sono quelli che attribuiscono, leggo su un quotidiano La Repubblica, una, adesso voglio fare risentire la frase: lo scivolone omofobo di Conceição. Lo, certo, scivolone omofobo di Conceição. Ma porca puttana, lo scivolone omofobo di Conceição. Mio figlio ha letto con un uomo? Ma lui è veramente un uomo? Ma non è che ha detto che sono dei figli di puttana da mettere nei forni crematori, gli omosessuali? Ha detto lui è veramente un uomo. Cioè, lui ha detto i veri uomini scopano con le donne. Non mi pare una cosa omofoba, porca puttana.
No, poteva risparmiarsi, era una battuta
ma
inutile.
Basta, ma meno male che lunedì si insedia Trump e speriamo che ponga fine anche in Europa a questa puttanata del walk,
come può,
del politicamente. Non lo so, l'altro, in qualche modo farà, porca troia. Vai.
Volevo fare una domanda sul mercato e su un giocatore che dormiva in stanza con suo figlio Rodrigo, ma abbiamo capito che oggi non... Sì, Joao Felix. Ma lasciamo perdere, gliela faccio domani.
Ah, messa no, così.
Gliela faccio domani.
Messa così, mio figlio dorme con una moglie. No. Attenzione, lui è veramente un uomo, eh.
Mi ero preparato l'aneddoto.
Lui è veramente un uomo, eh. Lui è veramente un uomo. Ragazzi, ma che ha detto di strano? Ma possibile mai che deve essere messo a rogo adesso per un scivolone omofobo? Ma andate a fare in culo! Vittorio da Roma, dai Vittorio, dimmi.
Luciani, guarda, volevo dirti che tu sei un cinico pezzo di merda, perché stai difendendo due assassini che hanno ammazzato un povero ragazzo, perché è quello che hanno fatto, e mi chiedo come tu puoi difendere delle persone che sono andate lì a cercare di cancellare dei filmati dove
si vede
benissimo
quello
che
vedremo,
hanno preso
vedremo,
un ragazzo
vedremo,
senza casco, l'hanno
vedremo,
schiacciato.
Ma questo ormai l'hanno schiacciato,
per,
ma che cazzo
per
dici?
Ragione, per quale ragione volevano cancellare i filmati? Avete fatto mancare quel povero ragazzo come
un poveraccio,
un
ma chi l'ha
tu
detto?
Stronza della Tardone,
giù, sei un poveraccio, sei un poveraccio, sei
un poveraccio,
ma non lo so, se ne occupano
quel povero ragazzo che è morto, poi lo stai
sei
difendendo.
Un poveraccio,
lo sai per quale ragione a tutti ci stanno sul cazzo le guardie,
no,
per
no,
gente
no,
come
sì,
te
sì,
e
sì,
come
sì,
le guardie,
sì, non lo so, si tira su, il cretino, sì, giù
il tuo pensiero vale tanto quanto quella cesta schifosa di Anna da Roma. Tu ti fai tante domande su questo,
ancora con Anna da Roma, ancora con Anna da Roma,
è tanto uguale a quel, sì, per sentito quel pomito, quello che ha detto l'altra volta.
Ma perché?
Avete fatto
allora?
E allora cosa? Ti sembra normale che hanno ammazzato un ragazzo?
Ma chi hanno ammazzato? Chi?
Hanno ammazzato
chi?
Quei carabinieri.
Come?
Hanno
dove?
Hanno cercato di cancellare i filmati. Guarda, io il genitore di Rami è veramente una persona che veramente una persona
sì,
eccellente,
sì, bravissimo,
perché
bravissimo.
Stato per lui, io mi sarei pronto a sputare in faccia dopo che ha rubato le collanine e
perché tu
le
sei un coglione, perché tu sei un coglione, nessuno
io
ha detto che se lo meritava.
Sì, rubato,
ma se tu
rubava
se
le collanine, rubava,
ma...
cosa ha fatto Rami per morire?
Ma no, ma chi
cosa
ha detto? È scappato a un posto di blocco, anzi non lui purtroppo, il suo
blocco non era un posto
di blocco, è arrivato l'altro, c'è differenza tra posto di blocco e volante dei carabinieri che ti insegue.
Anche io una volta non mi sono fermato a un posto di blocco,
sei stato fortunato,
ero un coglione, non mi sono fermato, meritavo di morire. Lo sai cosa mi hanno fatto? Mi hanno chiuso con la macchina,
hanno fatto bene, hanno fatto bene, hanno fatto bene, hanno fatto bene,
in questo caso hanno assassinato.
Io mi indignerei con la polizia se non lo facesse a un mio familiare.
No,
mi
io invece mi indigno
coglione.
Se lo fa perché è una hanno ammazzato un ragazzo per una presunzione
ma
di reato.
Ma
tu devi
cagare.
Andare a fare in culo insieme a tutti questi meriti vomiti umani che stanno
c'è
chiamando
rabbia,
ogni
guarda,
giorno
quando fai
e
così,
si sono contenti
rabbia.
Della
ma
morte
non dire cazzate.
Poi un'altra
e
cosa.
Vergognati di insultare Anna da Roma.
Luigi Mangione. Libertà per Luigi Mangione.
Libertà per un assassino.
Soltanto per
un assassino.
Mangione è un assassino
di merda.
Questo ha ammazzato uno delle assicurazioni. Assassino ha perso.
Vogliamo difendere veramente il sistema assicurativo americano?
Ma che c'è? Non è che
vogliamo
non
difenderlo.
Una...
Non...
Ma questo è pazzo. Però,
in America, in America curano soltanto le persone che hanno i soldi.
Ma
quindi,
ma come
se
come
ti
no,
dico,
vai a fare in culo.
Ma chi lo dico?
Ah, ragazzi. Ragazzi miei. Che serata, non è ancora finita, eh? Siamo a metà strada, non è ancora finita.
Come?
Non è ancora finito tutto. Ma che è finito? 20:45. La tua
venerdì.
Cena è alle 20:45, non rompere i coglioni.
Devo essere seduto.
Luca dalla provincia di Bologna, vai Luca.
Eccomi Giuseppe, shalom David. Allora Giuseppe, io volevo parlare del fatto del come pulisci il culo del bidet. Allora io uso tanta carta.
Aspetta un attimo, usi tanta carta, giusto? Quando non c'è il bidet, naturalmente.
No, sempre uso tanta
carta. A prescindere.
Sì, e poi ho ottima pulizia del buco del culo. L'unica cosa è che vado molto all'estero e quando manca il bidet capita che mi lavo a pezzi, capita che mi faccio anche la doccia e poi pulirmi il buco del culo.
Questo è normale. Tu stai dicendo delle cose normalissime, però non stai dicendo niente di particolare. Che cosa stai dicendo? Che all'estero ti fai la doccia, cerchi di pulirti in tutti i modi.
Sì, però ci sono anche tanti merdoni che non usano il bidet.
Io per esempio, per me è indifferente. Qualche volta devo dire la verità, non lo posso confessare adesso di fronte a una signora che è collegata con noi, ma lo dirò nella puntata di lunedì. Nel dettaglio spiegherò che succede. Quando io mi pulisco, fermi tutti.
Certo. Oh, mamma mia, voglio non esserci.
Allora, Anna Maria Bernardini De Pace, buonasera, sì. Buonasera avvocato.
Convolta dai vostri discorsi imbarazzanti, sì, no, a quest'ora no, prima nostri. Di cena. Poi.
Però scusi avvocato, certo, la cosa brava, è nata, Anna Maria, brava, la cosa brava. È nata da una confessione del principe Emanuele Filiberto, che in un'intervista, non so se l'hai vista, ha detto che lui non si fa il bidet. Questo è nata da questo.
Ma no, sempre detto che
meno
la
male che è principe, meno male che è principe.
Capito, ma una amica obbligata a farsi il bidet, cioè che ti devo dire?
No, ma io ho sentito prima quel pazzo che diceva che i carabinieri hanno ucciso il ragazzo, ma questo sì. È pazzo vero?
Ma ti rendi conto o no? Ma non è che lo dice solo lui. Ieri sera un esponente di un partito politico di estrema sinistra, Potere al Popolo,
e
c'è anche
un'indagine
il capo
che deve essere, cioè,
ma
lascia da capire la dinamica di quei fatti, perché
ma
il
grazie,
ragazzo
ma
è morto,
è banale,
è morto
ma
a seguito dell'inseguimento, bisogna capire che cosa è accaduto.
Non è morto a seguito dell'inseguimento.
Brava.
Perché si è messo sul motorino di uno che ha affrontato il rischio di andare controsenso come un pazzo senza fermarsi quando i carabinieri lo chiamavano.
8 chilometri di inseguimento, avvocato.
Capito? 8 chilometri di inseguimento. Si doveva fermare prima, così non ha affrontato il rischio di morire.
Scusami,
avvocato caro, c'è un'inchiesta in corso. Carabinieri che hanno detto di, avrebbero detto di cancellare le prove sui telefoni,
non è
però
vero,
avvocato
anche
caro.
Questa è una folla, lo dicono
no,
tutti,
beh,
ma
come
non è vero. Hanno detto di non far vedere un filmato dove c'erano dei morti.
Bravissima.
Per rispetto ai morti.
Hanno fatto cancellare.
Bravissima.
Perché rispetto, questo
allora,
si giudica
io...
dopo, che vuol dire?
No, però lei ha detto una cosa fondamentale, l'avvocato Bernardini De Pace.
Ma hanno fatto cancellare delle prove,
giù,
però, scusami.
Io lo faccio dire bene. Allora, ha detto una cosa fondamentale, che è questa. Cioè, tutti quanti a dire i carabinieri, l'inseguimento, eccetera, eccetera. Ma la cosa fondamentale è che chi guidava quella moto ha affrontato il rischio che potesse accadere una cosa del genere.
Anche peggio poteva succedere, perché poteva morire anche lui, che è rimasto ingiustamente in vita, e mi dispiace dire questo ingiustamente, ma io trovo perché ho visto un filmato oggi alla televisione.
Come ingiustamente?
Ingiustamente, perché è morto quell'altro che non guidava. È morto quell'altro rispetto a quell'altro.
Cioè, tu dici ingiustamente, ingiustamente, che è una frase forte. Tu dici
rispetto all'altro,
rispetto all'altro,
solo rispetto all'altro.
Non doveva morire nessuno, cara, scusami. Non doveva morire nessuno.
Lei dice: se doveva morire qualcuno e nessuno si augura la morte di nessuno, allora quello che guidava e non si è fermato, diciamo, in teoria era cioè doveva morire
quello
lui, questo, no?
Che è andato contro tutte le regole è quello che guidava. E in questo senso ho detto ingiustamente. Cercate di capire.
Sì,
Io non riesco invece a capire questa aggressività e questa arroganza della sinistra, che siccome c'è un governo di destra, allora ritengono che il governo di destra sia fatto di squadristi, di forze di polizia, allora
no,
qualsiasi cosa fanno, qualsiasi cosa faccia la polizia o i carabinieri sono contro. E questo è sbagliato perché se si continuano a demonizzare le forze dell'ordine, il disordine in Italia non ci sarà la regola.
Ma sì, quasi sono,
no, ma io sono, no, ma io sono, io posso dire, sottoscrivo al 100%.
Avvocato,
no.
Ma scusami, io ti voglio un bene dell'anima, veramente. Ma come c'entra sì, la sinistra, disordine? Ma che discorso ma che, è?
Perché,
ma...
perché esponenti di sinistra vanno dicendo da settimane che i carabinieri sono...
Dicendo di applicare la legge, che cioè, i carabinieri non sono sopra la legge, tutto qua.
Va bene,
non
cosa vuol dire che non so, perché invece uno che corre come ha corso quello per 8 chilometri e invece è dentro la legge?
Ma oggi non è in discussione questo, perché c'è un morto,
sì,
come lei mi insegna.
Mentre in discussione, no, tutti continuate a dire che è stato ucciso dai carabinieri, come ha detto,
no,
quel
però,
pazzo,
avvocato,
col
scusami,
quale avete parlato
ma
prima.
Non lo so,
dai,
avvocato,
i carabinieri
scusami,
hanno fatto. Allora, i carabinieri hanno fatto il loro dovere.
Brava.
E quel ragazzo è andato contro ogni regola.
Dici, non
e
ci dovrebbe neanche essere l'inchiesta, come lo dici
questo
tu.
Qui,
ma invece
no,
non
c'è,
è così.
L'inchiesta, c'è l'inchiesta, però io sono già visto tante cose e mi sono fatto un'idea. Allora, ho già, prima di tutto, visto che non si è fermato, secondo che era senza patente,
sì,
aveva paura di quello, terzo che aveva
era
senza
un buon
patente,
motivo per
ma aveva...
nessuno no, di questi è un buon motivo
lui,
per morire,
diglielo
nessuno,
a lui, diglielo
nessuno,
a lui, hai ragione, diglielo
nessuno,
a lui,
esatto.
E se lui non correva così, se avesse avuto la patente, se non fosse stato drogato, non
no,
sarebbe morto
drogato,
nessuno.
No, questo
pare
non lo sappiamo,
che...
avvocato,
pare,
però,
pare,
questo...
pare,
no, giù, non
pare,
si può ammettere, questa non è una prova.
No,
chiedo alla Corte di non ammettere questa prova.
Bene,
questa è una
no,
prova
io
inammissibile perché non
io
è documentata.
Che
signori della Corte,
io voglio che documentino. Si scoprirà che era drogato. Perché
ma
uno che prende
ma come
un
si
motorino,
fa l'avvocato una roba simile? Ma per carità
com'è?
Di Dio,
scusa,
dai.
Domandati, Parenzo.
Ma
com'è,
non puoi
che
dire
uno
che era drogato,
che non ha la
scusa.
Patente, scusa. Vedrai che si scoprirà che è drogato. Secondo
ma
me
aspettiamo
era drogato
di vederlo.
Scusa, un'ultima cosa, un'ultima allora... cosa, Anna Maria, un'ultima cosa. Ma qui c'è stata una discussione a Milano, ma non solo a Milano, in tutta Italia, perché il sindaco di Milano ha detto che l'inseguimento non gli è piaciuto, che l'inseguimento è stato un errore.
Ma abbiamo visto tutte
ma anche
le immagini.
Ma anche il consulente, inseguimento perfetto dei carabinieri. Il consulente del sindaco Gabrielli, ex capo della polizia, ha detto
ecco,
che non si fanno gli inseguimenti in quel modo. Come
lo saprà
che pensi
lui
di Gabrielli?
Lo saprà lui, però.
L'ha
io
detto
non
qui
ho mai creduto niente a quello che ha detto Gabrielli, perché ha detto, secondo me, ogni volta che ha parlato ha detto le cose che in quel momento era comodo dire.
Ma comodo per cosa, che è l'ex capo della polizia?
Per
comodo
non
per che cosa?
Per, non lo so, permette perché sì,
allora,
perché è consulente
ma che
di un sindaco
quello è un
di
tecnico
sinistra.
Brava, senti l'ideologica, eccola qua l'ideologica, eccola
al...
qua.
No, guarda, scusa Parenzo, ma tu lo sai io di che partito sono?
Sembri al servizio delle destre. Che partito sei?
Io sono Che Guevara.
Cioè?
Lui è il mio mito, Che Guevara è il mio mito.
Perché?
E lui, leggi,
oh mio
leggi il libro, ecco, hai capito? Io sono Che, tu ogni volta mi prendi in giro.
Ma perché Che Guevara?
Perché
Che Guevara? Perché
Che Guevara? Per primo, perché diceva che la verità è rivoluzionaria, secondo, perché era un idealista, terzo, perché non era comunista.
Beh, questo è,
ma
questo
non è mai piaciuto Che Guevara,
quindi non è male questa
niente,
roba qua.
Non
è male.
Hai fatto un ragionamento al servizio delle destre, nel senso che l'ottimo Gabrielli.
No, non io
è
non sono
tecnico,
al servizio di nessuno.
Ma è un
no, caro,
tecnico
scusa,
Gabrielli, è l'ex capo della polizia.
Se tu fai la zanzara, puoi fare il conduttore o quello che parla, perché parli sempre tu.
Ma come lo definisci Gabrielli?
Gabrielli è consulente di un sindaco di sinistra, quindi dice
di
le cose che sono opportune
sì,
per il
ma è gravissimo quello
di
che dici. Ma come
no,
opportuno
no,
è un tecnico, è non è che dice a seconda di
quello,
chi è consulente.
E allora tutti gli altri 100.000 tecnici che hanno detto il contrario?
No,
dai,
però,
su
perché
ragione,
tu credi
dai,
a Gabriello?
Dice, scusami,
perché tu
dire
credi
queste...
solo a Gabriello che dici
no,
quello che
io
dici
non
tu
credo
che
quello che
di
dici
sinistra
tu. No, ma che di sinistra? Io non credo a quello che dici tu. Cioè, tu dici che ha detto quelle cose, Gabrielli,
ma non devi
solo
credere,
perché collabora
ma
con una giunta di
credere
sinistra.
Io esprimo
è una
un'opinione.
Follia, è una
tu
follia,
non devi
è
credere,
una follia. E sono pronto a dimostrarlo anche in sede processuale, che è una follia.
Va bene,
è una
vediamo,
follia.
Ah, è ragazzi, una mia opinione,
è una cosa
legittima
assurda,
come
tra
tutte
l'altro.
È una follia
no,
dire
l'altro,
che quello dice le cose in base all'ideologia.
È consulente di sala.
Ma il consulente fa il consulente, che vuol dire?
Ma ti immagini che a fronte di Sala che ha detto una cosa negativa sulla situazione, lui che il suo consulente diceva una cosa positiva, lo licenziava.
Scusa, se tua figlia, Anna Maria, se tua figlia o tuo figlio facesse scappasse un posto di blocco, io pretenderei che la polizia lo seguisse.
Ma io pretenderei, ma a parte il fatto che adesso, se poi lo dico, Parenzo, per come ragiona, pensa che sono di parte. Allora, mio nonno era colonnello dei Carabinieri. Io non,
e mio nonno
pensa,
era questore, figurati.
Allora, pensa che mio nonno non accettava neanche che io gli insegnassi a ballare il cha-cha-cha, perché diceva: noi facciamo un lavoro che è al servizio del popolo e non ci possiamo permettere di essere frivoli. Ed era è morto da generale dei Carabinieri dopo aver avuto 23 comandi. E io vedo e ho visto come ragionano e come vivono i Carabinieri, che vita d'inferno fanno per uno stipendio orrendo. Vuol dire
ti consente di fare qualunque cosa. Cosa vuol dire
dopo che continuate a parlare voi comunisti, questi non faranno più nessun inseguimento, si fermeranno e perderemo gli assassini, i terroristi, i rapinatori, i ladri. Allora è più comodo che si fermano, così si fanno poi difendere da Gabrielli e non hanno per quel poco che guadagnano è meglio
Gabrielli
che
Gabrielli è stato capo della polizia.
Grazie, a presto, ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Parenzo, parla pure di pranzo plassé, vaffanculo. Intanto in uno dei tuoi video bevi il vino, bevi il bicchiere tenendo il gomito sul tavolo, vergognati.
Parenzo, e fai pranzo plassé lui, ma fai la finita, t'hai mangiato pane e cicoria fino a ieri. Smettila di leccare il culo ai banchieri, che ti è venuto le piaghe in bocca peggio che una mignotta in un bordello di Bangalore.
Molta gente è incazzata con questo famoso pranzo plassé, che sarebbe la cena poi, naturalmente, no? Perché hai specificato che si tratta della cena. Sì, ma il pranzo plassé non è la cena. Il pranzo plassé a casa mia è il pranzo normale.
Plassé, dice plassé.
Sì, plassé, seduti.
Perché quando tu vai a una bella cena, chiedi, se uno ti specifica plassé, vuol dire che devi avere anche un dress code adeguato. Sì. Non è che
ma
ti presenti.
Ma a casa dei camionisti, a casa dei proletari, non si specifica, c'è la cena, punto
ma
e
non
basta.
Ma ho capito. Cioè, io stasera ho una cena.
Com'è? Plassé o in piedi?
Con plassé. È convocata alle ore 20:45.
Sì.
È alle 20:45.
20:45 è plassé. Plassé. Hai specificato? Plassé. Lo hai specificato plassé. Nei messaggi?
Vuol dire che. No, e sono ospite. Sono invitato, non invito io stasera.
Okay.
Io in genere il venerdì non invito quasi mai. La giornata
cioè, sei convocato a una cena che ti hanno specificato plassé. Ma che cazzo cambia? Ma chi se ne frega se è plassé o no? Perché
vuol dire intanto che c'è un numero limitato di persone, non c'è un numero superiore ai 10-12. Anche perché le conversazioni plassé, cioè alle cene seduti, se c'è un numero superiore ai 10-12, rischi che ci sia troppo rumore.
Troppa dispersione.
Ma anche questo. Ma che palle tu? Che cazzo dici? Ma che palle tu? Mi hai chiesto.
Allora, qui siamo al top. Red Ronnie che legge un messaggio di Giorgio Di Bitonto. Tu direi chi è Giorgio Di Bitonto? Giorgio Di Bitonto?
Sì, non ne ho idea.
No, è uno che ha avuto contatti con astronavi, che ha avuto contatti con gli UFO, è uno che riceve messaggi da Gesù, una persona molto molto seria. E legge un messaggio di Giorgio Di Bitonto, il quale a sua volta riceve messaggi da Gesù. Vai regia.
Oggi leggo un messaggio che mi ha mandato Giorgio Di Bitonto, l'autore di Angeli in astronave, che in tanti definiscono il Vangelo dell'era moderna. Lui ha scritto solo questo libro e riceve messaggi da Gesù, che vi leggo. Gesù mi aveva detto che ci attendono mondi e dimore meravigliosi, ma che prima avrebbe rinnovato la faccia della terra.
Beh, è importantissima questa cosa qua. Giorgio Di Bitonto che trasferisce a Red Ronnie dei messaggi ricevuti da Gesù. La Bibbia contemporanea, così la descrive Red. Io di solito quando parla Red Ronnie sto ad ascoltare, non so tu, io sto ad ascoltare.
No, io sto al gabinetto quando parla in genere.
Mi preannuncio che i dischi e le astronavi celesti ed extraterrestri si sarebbero fatti vedere nei cieli, sui mari, sotto i mari, sul suolo della terra e ovunque. Mi garantì che questi avvistamenti si sarebbero intensificati in prossimità del suo ritorno e dell'atteso cambiamento. Tutto ciò sta avvenendo.
Tutto ciò sta avvenendo. Ecco i messaggi di Gesù. Vai Red, facci sapere cosa dice Di Bitonto.
Ed ecco i messaggi di Gesù, che sono molto attuali e molto reali. Ogni paura viene dal male della terra, priva di conoscenza del mio amore. La paura viene agli uomini della terra anche da potenze cosmiche prive del mio amore e in disobbedienza alle leggi universali del Padre Celeste.
E questa è la premessa. Mi manifesterò, dice Gesù a Di Bitonto, e vi avvolgerò facendovi miei, sollevandovi da terra. Anche qui siamo ancora nel vago, non abbiamo capito quando
siamo,
ci sarà
nel delirio.
Aspetta.
No, no, non c'entra un cazzo il vago. È il delirio, non il vago. Usi parole improprie.
Aspetta, ma perché?
Vago.
Ma perché no? Perché
siamo
non si può credere a questa cosa?
Di cazzaggine. Perché non si deve credere a queste follie.
Aspetta, aspetta.
Sarò con voi sino alla fine, allorché la violenza del male avrà superato ogni limite. Allora mi manifesterò a voi. Vi avvolgerò con dolcezza struggente e vi farò miei definitivamente, sollevandovi da terra per portarvi incontro ai santi resuscitati dalle loro tombe e saliti nell'aria. Vi raccoglierò tutti nel pianeta di Maria e vi riporrò sulla terra per iniziare il mio regno universale.
Ma questo è praticamente l'annuncio dell'Apocalisse, è importantissima questa cosa. Sentiamo ancora,
sì,
se ci sarà l'ultima guerra, la risposta sarà l'inizio di una
questo
nuova era della pace. No,
è
no.
Una cosa importante come quando Spatalino va al gabinetto, ha lo stesso valore di importanza.
Ma perché devi sminuire queste cose? Red Ronnie e Di Bitonto sono due intellettuali. Senti Spatalino che dice.
Cosa sono?
Ma sono due intellettuali importanti, due.
Ma vaffanculo!
Se vi sarà l'ultima guerra, che sarà scatenata dalla violenza degli uomini che hanno accolto lo spirito del male, essa segnerà la fine dello stesso male sulla terra.
Vabbè,
la risposta del Padre mio a tanta follia del male sarà l'inizio di una nuova era della pace. Potrete essere salvati per la Madre mia e vostra, la Vergine Maria. Pregate, pregate, pregate.
Vabbè, adesso
chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo.
Vabbè, adesso l'invocazione finale sarebbe pagare, pregare, pregare, pagare. Cioè, questo sarebbe il messaggio che arriva da Gesù attraverso Giorgio Di Bitonto. Questo mi sembra
Giorgio
poco,
Di Bitonto.
Tiberio
Giorgio Di Bitonto. Cioè, ci voleva Giorgio Di Bitonto per dire pregare.
Andate a fanculo, ma tu più di loro.
Tiberio da Firenze. Ma è importantissimo dare questi messaggi, soprattutto capire cosa bolle in pentola, dai.
Non bolle niente, il delirio bolle, il delirio di
Tiberio,
dimmi Tiberio, dimmi.
Perché ce l'ho con qui il nano di Farenzio?
Sì, il nano, adesso nano.
Pezzo di merda.
Vabbè, non esageriamo.
Un altro. Tutte le sere va a cena fuori con direttori o presidenti.
Tu non vai a cena fuori ogni sera, non te lo puoi permettere, immagino, no Tiberio?
E io no, perché sono un povero pensionato, sono meno strozzo le caulome lui.
Lo vedi, Tiberio da Firenze è il classico proletario che non conosce la differenza tra cena plasé e cena, diciamo, non plasé. Che significa plasé, Tiberio? Che significa plasé?
Io non capisco quest'idiota. Sì. Che figlia per il culo mezzo Italia.
No, ma lascia perdere, questo lo faccio pure io. Ma plasé, la cena plasé, sai cosa significa, Tiberio?
Ma che cazzo seduti. Ne so, io ando a mangiare un cazzo di pasta, belle fatte.
Ma ha ragione, però scusami, però questo ti dà l'idea, l'idea di come gira, il mondo reale. Tiberio da Firenze.
Ma non mangia, scusi Tiberio, lei non mangia mai ad esempio anche un entrée?
No, No, io mangio un altro, se tu mangi un altro perché te lo metterà a te, io no.
Ogni
ma sa che cosa sa che cos'è un entrée, Tiberio? Sa
ma che cazzo vuole sa di che
è il classico antipasto, il classico antipasto dovrebbe essere
antipasto,
ma ad esempio lei lo mangia un
no, mangio la finocchiona come te, io si mangia la finocchiona come te,
ho capito, ma si mangeranno anche assiette di formaggio ad esempio,
ma sta zitto cembalo,
però scusi Tiberio, Tiberio, lei quando va la sera, diciamo, va a cena oppure alla...
Scusami
Tiberio, tu vai a cena, la chiami cena oppure il, come dice Parenzo, il pranzo plasé? Perché
io la chiamo cena,
la cena la sera.
A me ricalberebbe
adesso hai imparato una cosa nuova invece.
Ma che ho imparato una cosa nuova? Da te c'è da imparare solo le caricature alla gente.
Però scusa Tiberio, qual è la tua cena classica? Qual è la tua cena classica? Diciamo?
Un bel piatto di pasta, sì, perché sono, ho problemi di salute, sì, e mangi prima a mezzogiorno e la cena mangi secondo.
Cioè, secondo la cena, normale.
E
cioè,
viceversa.
Cioè, lei mangia, che cosa beve di solito?
No, sono astemio io.
È astemio lei, per cui una vita semplice, diciamo, una vita semplice, senza fronzoli, diciamo,
sì,
no?
Perché con le pensioni che si piglia tu fa poco.
Quanto prende di pensione lei, Tiberio?
Dopo 47 anni di lavoro, 1200 euro.
1200 euro, vergogna Parenzo, vergogna di solo di...
Ma adesso mi hanno a parlare di Franzi.
Sì, di Plasé, dice Plasé.
Sai che vorrei Plasé. Io? A me mi garberebbe il signor Parenzo.
Sì.
Il signor Parenzo, dato ce l'ha con i carabinieri, con la polizia, perché gli hanno ammazzato, gli hanno fatto, gli hanno detto, eccetera. Mi garberebbe il signor Parenzo, invece di andare a cena con il direttore della banca, il presidente della banca.
Sì, il manager, eccetera.
Venisse un po' a Firenze, che io vivo a Firenze, e si va al Parco Le Cascine, o in Piazza della Stazione, e lo lascerei lì da solo.
Beh, questo però perché?
Dopo due minuti si ha addosso.
Bravo, bravo, questa è la vita reale. Tiberio ci ha dato un quadro della vita reale. 1200. Non ti chiama a te questa, tu non ricevi messaggi da gente che guadagna 1200 euro.
Non c'entra, non lo so. Io non ti chiedo un reddito a chi mi chiama.
Ciao Tiberio, ciao Tiberio, ciao Tiberio, ciao. Michele da Messina, vai Michele. Michele?
Ciao, sono appena tornato da Bucarest.
Da Bucarest, sì. Che è successo a Bucarest? Che è successo?
Vabbè, a parte le solite cose che mi sono trombato pure i muri.
Vabbè, scusami, perché ci dovrebbe interessare il fatto che tu ti sei trombato i muri a Bucarest? A Mignotte sei andato, come al solito.
Esatto, regolarmente. Però stavolta ho fatto anche il magnaccio, dai, lo dico. Per sbaglio, perché in pratica io lì ho un mini appartamento dove saltuariamente ospito due amiche mie lì che sono comunque sempre di Bucarest, che fanno le mignotte, no?
Prostitute,
sono le
mie
prostitute di fiducia.
Le tue amichette di fiducia.
Quelle diciamo fissi, quelle fisse. Ho conosciuto dei ragazzi comunque che erano in vacanza, cinque ragazzi, di cui quattro catanesi, un romano. Niente, abbiamo parlato, avevano voglia di trombare, che eravamo a night club, ho detto guarda, devi venire a casa mia che c'ho due.
Ma non hai fatto il magnaccio adesso, hai ospitato a casa queste persone dove c'erano anche due prostitute. Non ti esaltare troppo, ti sei già esaltato, ho fatto il magnaccio.
Perché a fine serata, diciamo, loro mi hanno stretto la mano, vabbè ci vediamo nei prossimi giorni, e ho sentito una cosa nella mano, guarda, erano dei 500 lei.
Ti hanno dato la mazzetta, la percentuale, dici
detto,
tu, no?
No, non ne voglio, che c'è, no, mi offendo, non ne voglio, e mi offende, vabbè, dammi sti soldi, e mi sono presi.
Ma
quindi...
no, ma non ti preoccupare, non ti denunceremo, Parenzo, lo vogliamo denunciare, Michele, per aver preso dei soldi?
Assolutamente sì, ma, assolutamente
ma
sì.
Ma sì che c'entra, l'ha fatto in Romania non credo nemmeno ci sia il reato di istigazione alla prostituzione.
Ma penso pure qua in Italia, non è che è reato se uno me li regala i soldi.
Ma non ti preoccupare, sei salvato, sei salvo, amico mio, sei salvo, non c'è nessun problema. Davide da Milano, grazie di questa testimonianza, Michele, molto interessante.
No,
quello che
niente.
Davide, dimmi.
Ma perché ringrazi queste bolle?
Dimmi.
Ascolta, però mi sa che a furia di star con Parenzo ti sei un po' ramollito.
In
no?
Che senso? Scusa, spiegami. Non mi sembra. Mi attaccano da tutte le parti per aver detto delle cose terribili. Non mi pare proprio che mi sono ramollito. Ma ragazzi, se uno non dice che bisogna sparare a quelli che scappano, non è che uno si è ramollito. Cioè, per non essersi ramollito, devi dire bisogna sparare a quelli che scappano.
Questa è colpa tua.
No, ma qua non è che ci vuole il diritto allo speronamento, perché. quando tu fai inseguimento di 8 km
che fai? Devi
per
sparare.
Le strade di Milano,
devi sparare.
No, tu devi sparare prima, perché facendo un inseguimento di 8 km per Milano
devi sparare prima dove alle gomme, dici.
No, tu intimi l'alt, quello se non si ferma gli spari, perché per 8 km tu hai messo in pericolo la vita.
Tu dici
di
è più sicuro sparare direttamente su tu non ti fermi e spari.
Sono forze dell'ordine.
Fermola, ho capito tutto, Davide. È un'opinione.
Non l'ha scritto lei, per è un'opinione. È un'incitazione alla violenza.
No, è un'opinione, fermola.
La Zanzara.
Luciani, ingaggiate un inseguimento a 150 all'ora dentro una città per beccare uno senza patente o per una cannetta, non venirmi a dire a cazzate del terrorista. Equivale a sparare ad altezza uomo in mezzo a una folla ad uno scippatore. Poi se qualcuno ci rimane secco, se muoio io o mio familiare per una cazzata, a me mi girano i coglioni, ma non lo capisci, cazzo.
Luciani, è inutile che dici che l'Italia è con te, l'Italia la pensa come te. No, devi specificare, l'Italia fascista e analfabeta la pensa come te. Assolutamente sì, allora in quel caso hai ragione. Perché qui stiamo parlando di fare un'indagine, non di condannarli. Un'indagine in uno stato di diritto, si fa l'indagine, ma come fai a non capirlo? Perché sei un analfabeta anche tu, come quelli che ti danno ragione.
Messaggio molto parenziano, ma non è questione di analfabetismo.
È
l'indagine
vero.
Nessuno la nega nei confronti delle forze dell'ordine.
Come no?
L'ho già detto prima.
Sono puntate su puntate che continuano.
In questo caso, in casi eclatanti come questo, le indagini dovrebbero chiudersi un minuto dopo. Non si possono mettere sullo stesso piano, lo ripeto, l'ho già detto. Chi insegue e chi viene inseguito. Questo è il punto fondamentale. Tutto nasce da chi scappa. Questo è, tutto nasce da chi spazza. Però, fermo là, perché voglio chiamare un personaggio che abbiamo già avuto ospite in questa disgraziata trasmissione. Si tratta di un tifoso della Roma molto accanito, che si chiama Marco Violi, che è stato già oggetto di stalkeraggio, secondo lui, e ne abbiamo già parlato, eccetera, che denuncia un complotto ai suoi danni. Chiamiamo, vai!
Pronto?
Marco?
Sì?
Sono Cruciani, come stai?
Ciao Giuseppe, bene, tu?
Buon anno innanzitutto,
Buon anno, auguri.
Allora, pur essendo io laziale, come sai, devo dirti la verità, amico mio, che la canzone sul falconiere che hai fatto è eccezionale. Cioè, eccezionale. Regia, mandami un attimo questa canzone, perché la trovo eccezionale.
Avevo detto no, può andare bene ancora un po', ma ora me lo so, fatto un poco di plastica. Ma tu sei proprio formellese.
Eccoci qua. Allora, come ti è venuto in mente, Marco, di fare questa canzone?
Ma guarda, io innanzitutto sono solidale con i tifosi della Lazio, perché non si meritavano questo.
Beh, sì.
Diciamo che la Lazio ha fatto una bella figura.
Tu dici
dai.
Perché il falconiere, che è uno dei simboli della Lazio, che si fa la protesi all'uccello e poi mostra il suo augello, diciamo, mostra il suo pene pubblicamente.
Poteva tenerselo per sé, insomma, dai.
Non c'è dubbio. Senti, qualcuno dice che tu canti male, ma in realtà non mi sembra che canti male, no? Cioè,
ma io sono stonatissimo, Giuseppe, Io non so.
Luca,
non
è per la prima volta Marco Violi ammette un suo difetto.
Sì, ma io ce l'ho tanto.
Davanti ai suoi detrattori ammette un suo difetto. Chissà che ne penseranno di queste canzoni i tuoi storici detrattori. A proposito, come vanno le denunce con Mussolini là e gli altri?
Ma ogni tanto vedo, poi segnalo chiaramente all'avvocato, loro prendono chiaramente dimira sempre me, io segnalo all'avvocato,
basta,
e poi
basta,
ci muoviamo. Sì, sì, no, ma
con tranquillità,
tranquillamente. Ma io ho altre cose pure da fare.
Ma non c'è dubbio. Ricordiamo a tutti che era stato, questo è molto grave, naturalmente, era stato segnalato come l'attentatore di Trump. La notizia fece il giro del mondo, Violi. Cioè, per qualche ora era per qualche ora era diventato l'attentatore di Trump. Qual era il nome che ti avevano dato, Marco? Ah, Violet.
Violet,
là, com'è che si chiamava? Violet.
Ah, sì, Mark Violet. Sì, sì, Mark Violet.
Senti, ma è vero che tu hai denunciato Elon Musk?
Ci stiamo pensando.
Addirittura.
Ho deciso di seguire il consiglio del buon Parenzo.
Cioè? In che senso? Ah, di denunciare.
Sì, mi ricordi quando sono intervenuto la prima volta di Parenzo.
Ah, stai pensando a denunciare Elon Musk? Ma come mai? Che ti ha fatto Elon Musk? Cioè X, cioè...
Ma lui deve avere un controllo.
A denunciare addirittura Elon Musk?
Sì, è l'autorità garante delle telecomunicazioni.
Però vabbè, uno denuncia le singole persone al limite, non Elon Musk in quanto Elon Musk. Questo mi sembra un po' azzardato.
È proprietario di X, quindi insomma.
Senti, ma qual è sta storia con l'etto del drone? Questa è molto interessante, sta cosa del drone. Cioè, questo è un potrebbe essere un complotto molto molto grave.
Ma guarda, la storia del drone secondo me è una cosa grave, perché comunque io mi sono trovato un pacchetto di sigarette e un accendino, poi c'era pure la barra nel pacchetto di sigarette.
Che cosa è successo? Tu hai trovato, no, ricordiamolo, questo che è interessante.
Nel mio davanzale della finestra, sì sì.
Tu davanzale alla finestra hai trovato, mi sembra che il 12...
Una mattina un mi mese sono fa. Svegliato.
Un mese fa, una mattina mi sono svegliato.
Sì. Una mattina e ho trovato questo pacchetto di sigarette con un accendino bianco celeste.
Nessun riferimento alla Lazio, credo.
Ma non lo so.
Vabbè, allora?
E quindi niente, c'era nella foto la bara, una persona nella bara. Ha visto quelle immaginette che mettono le sigarette, no?
Vabbè, quello però è per le avvertenze contro il fumo, questo che c'entra.
Sì, 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 però erano strane, perché Danil sulle sigarette che si fumava il giudice Falcone, John Lennon. Io non fumo le Danil, poi sono molto vecchie.
Cioè, allora, ricapitoliamo la cosa. Tu trovi sul davanzale del tuo balcone un pacchetto di sigarette con un accendino di colore bianco-azzurro, questo già è sospetto, di Danil MS, giusto? Danil, tu hai allegato tutto, nella denuncia hai allegato tutto?
Sì, sì, questo sì, l'ho pure pubblicata.
È pure pubblicato, benissimo. Allora, tu pensi che sia qualcuno che le ha posate lì?
Non potevano cadere dall'alto, anche perché proprio perpendicolare non era il davanzale della finestra con le altre finestre del mio palazzo, insomma.
Dunque, qualcuno le deve aver messe lì, magari con un drone, appunto.
Io ho pensato a un drone, poi lo vedrà la procura, insomma.
Va bene, certo. E tu pensi addirittura, hai fatto questo collegamento che è molto interessante, tra il pacchetto rinvenuto sul davanzale dell'appartamento e le sigarette usate da chi esattamente?
Da John Lennon, da giudice Giovanni Falcone, da un altro giornalista, adesso mi sfugge il nome.
Hunter Thompson, mi sembra.
Esatto, che addirittura è morto suicida. Quindi insomma.
Cioè, John Lennon ha subito una morte violenta, Giovanni Falcone pure, come sappiamo.
A New York, sì, a New
e dunque
York.
Tu temi...
sempre in America.
E dunque tu hai fatto un collegamento, giustamente hai fatto questo collegamento pensando che possa esserci un riferimento a te.
Sono ancora vivo e vegeto, l'indirizzo ce l'hanno quando vogliono.
Ecco, ma chi sono i tuoi nemici? Cioè, la cosa che non capisco, chi potrebbe aver fatto questo atto intimidatorio? Cioè, posare questo...
Ne ho idea, qualcuno che... Vabbè, il mio indirizzo si trova facilmente, però comunque qualcuno che sicuramente... non mi vuole bene,
questo non c'è, questo dubbio, non c'è dubbio. Magari qualcuno collegato alle vecchie polemiche con i vari stalker, con i vari hater, no? Potrebbe essere, no?
Potrebbe essere, come non potrebbe essere, potrebbe essere anche un mitomane, non lo so. La procura sta indagando. Ancora non è stata archiviata la denuncia, quindi.
Cioè, David, scusami, c'è il tuo amico Marco Violi al telefono.
Sì, ho ascoltato con grande interesse, posso dirti veramente.
No, però oggettivamente lui dice che innanzitutto ha preso consiglio da te e vuole denunciare Elon Musk perché non ha controllato quello che succede su X e con i vari
se le strafotte di questo signore, ma non c'è problema, andiamo avanti.
Poi un'altra cosa che ha fatto è che ha denunciato il fatto che sul suo davanzale della finestra di casa hanno posato un pacchetto di sigarette che sono le stesse sigarette utilizzate da Falcone e da John Lennon, che hanno,
figurati,
che sono morti in maniera violenta. No, ma non gli dire questo. Marco, rispondi a Parenzo, per favore.
Perché, scusa, no, ma no. Uno trova un pacchetto di sigarette da avanzare, scusa, fa un collegamento.
Beh, sì, dai, cioè, hai ragione.
No, su questa prova è perché uno per sbaglio le ha appoggiate lì. Uno è passato lì e le ha appoggiato il pacchetto di sigarette. Che cazzo vuol dire? Io ho trovato un calzino.
No, però scusa, ha ragione
sotto
Marco, ha ragione,
ho trovato un calzino.
Ha ragione Violi. Allora, Violi.
Scusami, spiega Violi che l'altro giorno uscendo di casa ho trovato un calzino davanti alla porta. Che cazzo vuol dire un calzino?
No, ma ho capito, giù Parenzo, scusami Marco, ma ogni tanto Parenzo è sonda. Tu, era impossibile che qualcuno per caso avesse lasciato questo pacchetto di sigarette? È impossibile.
No, abitando a quinto piano è impossibile, scusa, come fa?
Ah, tu dici nessuno a casa tua
fiuma? Si arrampica, come fa? Posso capire se lo lascia davanti alla porta, ma cioè
nessuno a casa tua fuma le Danil?
No, io fumo a casa mia, figura, fumo altro, insomma.
Cioè non fumi che fumi? Le canne? Che te fumi?
No, le Benson, non volevo fare pubblicità, Benson Blue.
Ma sei sicuro che non ti sei sbagliato una volta hai comprato le Dani, le lasciate tu fuori da cosa, no?
No, assolutamente no, che so pure la signora di sopra, non le fuma.
Vabbè, questo è il grande mistero, continua, seguiremo caro Parenzo passo dopo passo questo
mistero.
Grande mistero delle Dani.
Sono delle cazzate di uno che è entrato in quel condominio, stava salendo al quinto, al sesto piano, che ne so, e ha buttato lì, perché è un maleducato, un pacchetto di sigarette. Questo è accaduto, porca troia.
Vabbè, questa è l'opinione di Parenzo, Marco, ti ringrazio. Il complotto delle sigarette, caro Parenzo, il complotto delle sigarette. Ma abbiamo qui una persona, devo dire... È un personaggio particolare, è un chimico, laureato in chimico, ha fatto parte del Centro Ufologico Nazionale per 15 anni ed è convinto che non siamo gli unici esseri presenti nell'universo. Non è uno degli scappati di casa che di solito individui tu, caro Parenzo, ma è una persona serissima. Roberto Facchini, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui.
Buonasera. Grazie.
Allora, innanzitutto lei mi ha detto prima una cosa di cui dopo parleremo, cioè lei aveva previsto il Covid nel 2018.
Sì.
Però questo è un altro discorso. E lei pensa davvero che esistano questi UFO? Perché lei mi sembra una persona molto seria, non
assolutamente
è?
Sì.
Non è uno che ha delle visioni, cioè
no.
Lei dice che non siamo soli nell'universo.
Assolutamente.
Ma come ne è convinto?
Ma ho tanta esperienza, a parte quello che sono stati i miei avvistamenti personali, ma poi come collaboratore del Centro Ufologico Nazionale per tanti anni.
Sì.
Ho scavato in tanti X-File fino alla fine del processo di identificazione di quello che erano un atterraggio o un rapimento.
Ma che ruolo hanno? Cioè, gli alieni hanno un ruolo positivo o negativo?
No, allora,
non c'è
abbiamo...
alieno.
Aspetta, non essere subito scettico. Senti, prima ascolta, dimmi.
Abbiamo gli alieni buoni e gli alieni cattivi. In questo momento gli alieni buoni stanno vincendo la battaglia.
Ah, addirittura, questo è positivo. Chi sarebbero gli alieni buoni, per esempio?
Parliamo dei pleiadiani, che sono esseri di luce, che paragoniamo quindi i pleiadiani a tutto quello che Gesù... La Madonna, perdonatemi, sono appartengono
ai pleiadiani.
Assolutamente.
Ma nel mondo reale, diciamo, anche se per lei questo è il mondo reale. Fermo, non piangere. I pleiadiani chi sono, per esempio?
È una razza che possiamo vedere dal punto di vista esteriore, capelli biondi, occhi azzurri, alti, esseri di luce.
Sì.
È la razza buona che in questo momento sta cercando il grande contatto del 2025.
Trump. Sembra quasi Trump un pleiadiano.
Sì, può essere.
Può essere.
Può essere, si assomiglia.
Ma chi è che si sono incarnati? In qualche personaggio si sono incarnati questi pleiadiani oppure vivono concretamente intorno a noi? Quelle sono domande che tutte le persone normali si pongono.
Sono qui tra noi. Ovvio che ora è arrivato il momento del grande contatto. 2025 ci siamo. Finalmente.
Cioè nel 2025 lei ci sta dicendo che appena iniziato ci sarà la grande rivelazione.
Assolutamente sì. Sì, è un dato di fatto.
Cioè?
La grande rivelazione è: nei prossimi giorni assisterete a degli eventi incredibili. Allacciate le cinture di sicurezza perché è arrivato il momento.
Cioè, il momento di capire cose, di scoprire cose.
Si sono svelati quello che sono alcuni oggetti volanti. New Jersey, da qualche settimana abbiamo migliaia di avvistamenti, film, video, fotografie. Ormai la situazione è chiara, nessuno può più occultare nulla. È evidente la presenza loro, è super evidente. Ma perché sono arrivati più veloci del previsto? perché a dicembre, 16 dicembre 2024, esplosione di una bomba termonucleare, una B61 in Siria.
Sì.
Ok.
Cioè, c'è stata un'esplosione nucleare in Siria?
Assolutamente sì, confermato.
Non nessuno l'ha saputo, però.
No, ci sono radiazioni in Turchia, radiazioni in
Siria. Aspetta, allora?
Sì. Quindi qualcuno si è arrabbiato, finalmente ha preso le redini del controllo e non ha più tempo da perdere.
Sì.
In questo momento le testate nucleari a livello internazionale sono tutte fuori uso.
Cioè, lei sta dicendo, adesso fra pochissimo arriveremo a questa rivelazione, cioè lei sta dicendo che sono intervenuti gli alieni per impedire la deflagrazione nucleare.
Per impedire la terza guerra mondiale.
Cioè sono loro che hanno impedito che esploderà la terza guerra mondiale.
Assolutamente sì.
Fermi tutti, grande rivelazione, professor Roberto Facchini, fermi là, fermo. Io non è che ci credo, però ascolto, è così convinto, mi sembra una persona seria, se non mi sembra uno scappato di casa. Fermo là.
Per carità di Dio, ma se uno viene qui e ti dice di mangiare della mozzarella per guarire da una febbre a 40, tu che cazzo vai?
Dice, ma non è la stessa cosa, dai, fermo
di mangiare
fermo,
una mozzarella
fermo,
è uguale
fermo.
Parenzo, gli ho portato il vino da Piacenza anche.
Fermo, vabbè, questo però non c'entra, fermo.
Non vuol dire un cazzo.
La Zanzara.
Ciao David, ci siamo conosciuti ad Assiago il 28 luglio scorso.
Beh,
io non ti posso dimenticare.
Molto grave,
sei così affascinante. E ogni volta che sento la tua voce alla radio, penso come potrebbe essere rivivere quel giorno ad Assiago con te.
Ma cosa dici? Il querelo? Io questa è l'intelligenza artificiale.
Non c'è nessuna intelligenza artificiale. È un messaggio.
Non ho mai conosciuto nulla di tutto questo. Ero lì con mia moglie, con i miei figli.
È un messaggio arrivato.
Anche alla regia.
Messaggio arrivato, reale, vero, non intelligenza artificiale. Ma siamo qui con il professor Roberto Facchini e lei ha anche un altro cognome, Hernandez. Effettivamente ha una carnagione, ha anche un aspetto sudamericano.
No, mia mamma è di Salamanca, quindi spagnoleggiante.
Professor Roberto Facchini Hernandez è laureato in chimica, che ha fatto parte per 15 anni del Centro Ufologico Nazionale.
Chi se ne frega?
Fermo, è convinto che non siamo gli unici esseri viventi nell'universo. Ha già detto, che nel 2025 gli alieni si riveleranno, perché sarà un grande momento, ci sarà un grande contatto a livello planetario. Ha detto anche che siamo sull'orlo,
nel
25 quest'anno, siamo sull'orlo di una guerra nucleare, però gli alieni si stanno adoperando per evitare il disastro.
Assolutamente.
Ecco, scusi un attimo, lei sta dicendo, almeno io leggo qua da questa scheda che mi hanno preparato, al momento tutte le testate nucleari delle basi NATO e della Russia sono state sabotate?
Sono state disinnescate, quindi non hanno assolutamente nessun potenziale esplosivo.
Dunque, lei sta dicendo che grazie all'intervento degli alieni la famosa terza guerra mondiale, la guerra nucleare, impossibile.
E se sono qui non è un caso.
Cioè, in che senso, scusi?
Se sono qui,
ma perché
non è un caso?
Cioè, per rivelare questa cosa?
Assolutamente.
Cioè, lei mi ha scritto a lungo su altre cose, poi a un certo punto ha detto devo venire per fare una grande rivelazione, che è questa.
Esatto.
Cioè, che è una rivelazione positiva, però. Cioè,
assolutamente. Infatti il genere umano deve capire che si andrà verso un futuro di amore e pace. Quindi il messaggio, come diceva Red Ronnie, preghiamo.
Sì. Però d'accordo, oltre a pregare, però c'è bisogno di più
permetti.
Alieni, di più alieni buoni, allora. Oppure lo fanno a prescindere.
Abbiamo bisogno di un aiuto, perché le forze del male devono essere annientate a breve giro, quindi fondamentale l'insediamento di Trump in queste ore.
Sì.
E quello che succederà sabato. Non sto a dirvi cosa succederà sabato, ma
vabbè,
lo scopriremo.
Succederà
sabato?
Qualcosa. Sì.
I questo sabato.
Sì, non ti preoccupare. Sabato. Su un sabato.
Devo
un
andare
sabato.
A una mostra con i miei figli questo sabato. Devo andare
ma ci sarà un annuncio importante.
Mostra.
I pleiadiani sono, in parole povere,
i
buoni. Quindi sono le forze del bene che contrastano le forze del bene.
E dall'altra parte chi ci sono?
I satanisti. Dall'altra parte ci sono i rettiliani. Quindi.
Ah, rettiliani e satanisti. Per esempio.
Le entità che hanno governato le forze del male sono le entità sataniche che arrivano dai rettiliani.
Per esempio, mi faccio un esempio delle forze del male di oggi. Per esempio, Hitler, che cos'era?
Hitler era guidato da entità sataniche. Assolutamente.
Ah, meno male. Almeno questo. Cioè, almeno che qui di solito c'è gente che dice che Hitler magari aveva fatto qualcosa di buono. Lei dice era una pedina nelle mani dei rettiliani.
Assolutamente. Si nutrivano di guerra, di sangue, di morti.
Però era guidato dai rettiliani, però. Era una pedina in mano dei rettiliani.
In avanti.
Vedete, le entità sataniche. Su questo pianeta, ma anche a livello universale, ci sono sempre state e ci saranno ancora. Ma la forza del bene, l'amore e la pace vinceranno. Oggi è arrivato il momento di chiudere un capitolo. L'età dell'oro si è aperta.
E se non vinceva Trump, che succedeva?
e non potevano vincere, ormai non potevano più tenere tutto sotto il tappeto, la polvere sotto il tappeto, basta, ce n'era anche troppo.
E Putin è un rettiliano oppure un pleiadiano?
Putin stava a guardare. Putin era più dalla parte dei buoni,
sì?
Però ha dovuto tenere il piede in due scarpe, ora è dalla parte di Trump.
Cioè, ora è dalla parte, dunque adesso è un pleiadiano anche lui, cioè i pleiadiani hanno prevalso nella...
I più forti sono loro, quindi è la conversione finale.
Musica, musica, musica. Allora, io sono sconvolto da una cosa. Il professor Roberto Facchini mi sembra una persona, voglio dire, razionale, no? Però nello stesso tempo crede davvero che i nostri destini dipendano dagli UFO. Cioè, lei pensa veramente, lei è uno di quelli che dice, lei è uno di quelli che dice di avere previsto il Covid nel 2018, come abbia fatto a prevederlo io non ho la minima idea. Cioè, lei nel 2018 aveva previsto che ci sarebbe stata una pandemia, perché è voluta da qualcuno, però
assolutamente.
Ma chi te l'ha detto?
Io questo lo avevo già detto, ridetto, però sai, poi dopo vieni ridicolizzato, la gente ride, certo, e si fa da parte.
Ma che cosa aveva detto lei? Che qualcuno voleva imporci una pandemia?
Assolutamente. Ma era già tutto scritto.
Ma chi l'ha inventata questa cosa?
Le forze sataniche, le forze del male si nutrono di morte, si nutrono di tutto quello che è male. Forse,
e dunque anche il vaccino è stata un'operazione delle forze sataniche?
Assolutamente sì.
Cioè lei non si è schierato?
No.
Perché pensava che fosse una...
Non è che pensavo, avevo la certezza. Infatti i risultati si vedono. Gli on-off che vediamo delle persone che hanno arresto cardiaco in pieno giorno, lo vedete tutti, ormai sono dati di fatto.
Cioè lei dice i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Ma certo.
Danni collaterali, morti, miocarditi e tutto.
Ma è evidente, voi parlate con qualsiasi direzione sanitaria sui dati dei morti, dei decessi o casi di tumore, e vedete, i numeri sono esponenziali. Questo è un dato di fatto.
Ma è vero che lei vuole trovare dei finanziamenti per fare un viaggio in Antartide?
Assolutamente sì, per me è importante. Dicembre 2025 voglio andare in Antartide, sto cercando finanziamenti, collaboratori, amici, chi vuole venire con me, sì, per sfatare falsi miti, perché se ne dice di tutto e di più su Antartide. E allora andiamoci, ci collegheremo via satellite.
Ma lei cosa pensa sull'Antartide? Cosa pensa?
C'è un sacco di gente che è andata in Antartide.
Io di pensieri ne ho tanti, però ci vado e la faccio finita, nel senso che filmerò,
sì, però
tutto.
Che cosa crede? Ci sono delle basi?
È una terra ovviamente nascosta, perché ci saranno delle difficoltà. Nascosta a tutti.
Non è nascosto niente.
Sulle carte esiste, però poi lei provi ad andare in Antartide. Provi ad andare.
È nascosto, cioè, che cazzo vuol dire? Ci saranno qualcosa sottoterra, sotto l'Antartide c'è qualcosa.
Ci sono basi aliene, ma non solo basi aliene.
Basi aliene sotto l'Antartide.
Assolutamente. Ma anche Hitler aveva delle basi in Antartide.
Hitler aveva?
Ma perché doveva avere delle basi in Antartide?
Non lo so.
Per quale motivo?
I rettiliani avevano ovviamente una stretta collaborazione con Adolf Hitler.
Perché dovrebbero impedire a qualcuno di scoprire la verità sulle basi in Antartide?
Oggi vedrete, a dicembre 2025 io riuscirò ad andare in Antartide, perché gli schermi stanno cadendo, ormai sono caduti tanti schermi di protezione, sì. Il sistema...
Sì, però lei, d'accordo, ma lei va in Antartide e
certo.
Cercherà di capire dove sono queste basi aliene, no?
Ma assolutamente,
andare,
noi andremo in Antartide con le strumentazioni di verifica, attraverseremo tutto il continente, filmeremo tutto in diretta.
Ma noi, però queste basi aliene sono basi aliene
sono
delle basi aliene di alieni buoni o di alieni cattivi?
In questo momento buoni. Allora faremo il Grande Fratello in Antartide, visto che fanno il Grande Fratello, che è il giochino, no, che tutti gli italiani vedono. Ma scusatemi, alziamoci di livello, usciamo dalla casa del Grande Fratello, andiamo a fare il Grande Fratello in Antartide in diretta.
Sì, ma lei vuole scoprire qualche cosa? Lei vuole scoprire
ci sono tante cose da vedere in Antartide.
Sì, ma la prima cosa sono le basi aliene. Queste basi aliene,
questo è il minor impatto. Ci sono alcuni luoghi, sì, che sono secretati,
sì,
dove non c'è ghiaccio, ci, sì, sono avvallamenti di pianure, sì, ci sono climi molto miti, però sai, se non ci vado,
ma
come
perché
faccio
a raccontarlo? Perché è tutto occultato? Perché è tutto nascosto? Perché lo vogliono tenere nascosto?
Ma perché viviamo ancora in un plafond di invenzioni di altri che ci hanno fatto credere che noi siamo ciò che non siamo in realtà. Perché in realtà noi non siamo solo esseri di materia, noi siamo energia, siamo esseri di luce. Il vostro sistema...
Tu ti senti anche essere, prego, di luce? Se ti senti, certo, anche energia, Davide? Davide, tu ti senti energia o essere di luce?
Io,
no,
io, se posso essere sincero, mi sento che mi girano le palle moltissimo. Se
no,
posso
a me no,
essere
io,
veramente
a me interessa,
sincero.
A me interessa capire
mi
se siamo anche esseri di luce o anche esseri di energia, oltre...
No, a te non te ne frega un cazzo. A te non te ne frega
no, no,
un
no,
cazzo.
Mi interessa
se
moltissimo,
luce,
come no? No, no,
zero,
no,
non te ne frega. Ti conosco e non te ne frega nulla.
Ma
cinicamente.
Ma figurati.
Te ne frega un cazzo. Tu ti svegli la mattina e pensi se sei
grandi luci. Io mi sveglio la mattina e penso a quello,
vabbè,
che devo,
quello
fare,
che c'entra, ma quello
che
pure
fare,
io
lavori che devo, non ho mai pensato un minuto se sono di luce o non sono di luce, non me ne fotte un cazzo.
Musica. Allora, lei sostiene che c'è un potere curativo che è quello dell'energia.
Assolutamente.
Ma figurati.
Oltre alle medicine, immagino, no?
Assolutamente, molto meglio delle medicine.
Addirittura, molto
sì,
meglio
delle medicine. Le medicine hanno comunque dei principi che poi rimangono come residuo nell'organismo. Qui creo altri danni.
Ma la messa cantata, non ho capito questa cosa della messa cantata. Lei pensa che la messa cantata in latino abbia un potere curativo?
Assolutamente. La messa cantata in latino aveva una magia particolare che dava frequenze, energie di guarigione. Le macchine.
Cioè, bisognerebbe tornare alla messa cantata in latino, allora.
Ma assolutamente dobbiamo tornare nelle chiese dell'anno 1000.
Cioè, se uno va nella chiesa dell'anno 1000 e sente una messa cantata in latino, riceve delle energie positive guaritive.
Assolutamente.
Ma veramente lei pensa una cosa del genere? Lei è un chimico. Lei è un chimico. Forse anche perché è un chimico.
Ti stupisci anche tu adesso.
No, ma vedete, la chimica è mossa da energia. Non ho nessuna reazione senza energia. Le reazioni avvengono se ho energia. Il nostro organismo è un reattore di continue reazioni. Se non ho l'energia giusta, le reazioni vengono fatte in modo alterato e quindi ci ammaliamo. La Chiesa, intesa come fabbricato, serviva proprio come una grande macchina di guarigione.
E il Corano cantato ho letto anche.
Fantastico.
Cioè, com'è il Corano
la
cantato?
Frequenza, esatto, la frequenza generata dal Corano cantato è pazzesca.
Cioè, uno,
bisogna essere vicini dove si canta, oppure si può ascoltare pure.
Si può ascoltare ovunque.
Cioè, anche con l'applicazione,
certo,
e tutto.
Io prima di addormentarmi sento sempre l'Ave Maria di Schubert in latino.
E secondo lei è un influsso positivo?
Assolutamente.
Un'energia positiva?
Io vengo da Piacenza.
Curativa.
Assolutamente, io vengo da Piacenza.
Cioè, se uno ha un raffreddore, è meglio l'aspirina oppure il Corano cantato?
A livello di energia, il Corano cantato, sicuramente.
Ma come?
Guardate, io vengo da Piacenza. Dove c'è Villa Verdi, che è tra il confine di Parma e Piacenza. Sì. Roncole Verdi, nacque Giuseppe Verdi, grande maestro, suonava 432 Hz.
Vabbè, quello che c'entra.
Nel suo ospedale che costruì a Villanova lì. Lui suonava la musica tutto il giorno.
Sì, però la gente moriva lo stesso, però crepava uguale.
Però l'energia era diversa, stava meglio.
Ma aveva anche leggo la musica dei Pink Floyd pure.
Assolutamente. Pink Floyd ha 432, poi 432 è stato cambiato in 433, 440, perché le forze del male non volevano che noi avessimo accesso.
Lei mi sta dicendo che la musica dei Pink Floyd era cantata, suonavano a
432 Hz,
e che era una cosa curativa.
Assolutamente.
E che può curare, per esempio.
Ha una frequenza che genera un'energia a livello cellulare, per cui alcuni processi di eliminazione di tossine avvengono molto più velocemente.
Cioè, lei sta dicendo, per esempio, adesso le faccio un esempio estremo: uno ha un tumore, che cosa fa?
Allora, è fondamentale.
Vado all'oncologo. Ma vedete, io l'oncologo su piazza.
Ci sono,
ma che discorso è?
Ci sono assolutamente. Io non sono un medico. Ci sono cure mediche, farmacologiche.
Appunto.
Perfetto, benissimo. Ma se usciamo da questo range, perché.
No, non usciamo da questo range. Assolutamente.
Ma se uno vuole uscire.
Non diamo messaggi devastanti.
Ma assolutamente
se uno vuole uscire, fa una cazzata e muore.
Nessuno dice che il farmaco, quello che oggi normalmente si fa, sia sbagliato. No, ma si può fare anche, si può fare anche di meglio.
Si può fare di meglio.
Vi faccio un esempio.
Aspetta,
un esempio. Meglio di farmaci testati.
Un esempio.
Ma
un esempio.
Non gli puoi far dire
facciamo
queste
un esempio,
cose.
Ma mi sta facendo un esempio.
Ma è una bestia. Ma dai,
scusate.
Ma sul cancro non si può scherzare. Ma che dici?
Ma no, io sto dicendo un male qualunque.
Ho analizzato centinaia di cartelle cliniche.
Ma non è un medico.
Sono un medico, certo.
Allora,
no.
Una minchia.
Però, sa, per leggere una cartella clinica, se io leggo una cartella clinica, io vedo che cos'ha una persona, no? Si evince da ciò che si legge. Queste cartelle cliniche di persone che sono state a Lourdes, hanno bevuto l'acqua, si sono immersi nell'acqua di Lourdes o nell'acqua di Garlasco, perché anche qui abbiamo un'acqua particolare, sono guarite.
Con l'acqua di Garlasco.
Con l'acqua di Garlasco.
Pure Međugorje, con l'acqua di Međugorje.
Sono guarite centinaia di persone.
Cioè, lei mi sta dicendo con l'acqua di Garlasco si guarisce
sono
da malori gravi?
Centinaia di persone, ma non 2, 10, 8, centinaia.
Le grandi
è un dato di fatto.
Le grandi rivelazioni del professor Roberto Facchini. Questa, ragazzi, sarà solo la prima puntata. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.